tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Il tempo di dare il buongiorno a Martina Caronna, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Manicone, buongiorno. Il tempo di dirvi buongiorno anche da parte mia, io sono Emilio Pappagallo, insieme sino alle 10 anche quest'oggi. Ripartiamo con i Doors, ci prendiamo un caffè, torniamo da voi tra pochissimo con tutte le notizie di oggi.
Radio Rock Podcast.
Lover Medley, loro sono i Doors. Ragazzi, penso che sia proprio il caso a questo punto di fare una breaking news, viste le notizie che sono arrivate questa notte. Quindi sì, lanciamo le nostre breaking news.
Radio Rock News.
Allora, questa notte, anzi a partire dalle ore 23:18 è arrivato questo comunicato, Mauri. Gaza, Hamassi avrebbe intenzione di liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi, ma chiederebbe più tempo per la restituzione dei corpi dei prigionieri uccisi. Lo riporta Al Jazeera, citando una fonte palestinese di alto livello. L'ONU sarà costretta a ridurre del 25% le proprie missioni di pace nel mondo per mancanza di fondi, dovuta in gran parte ai tagli degli aiuti USA. Circa 14.000 fra militari, poliziotti e personale civile saranno coinvolti nel taglio. Sarebbe imminente alle ore 23:41 l'accordo per un cessate il fuoco a Gaza, possibile già stanotte. Ore 00:41, Gaza Media, Hamas ha accettato l'accordo, domani, cioè oggi, la firma a mezzogiorno orario del Cairo. Netanyahu, ore 1:04 di questa notte, con l'aiuto di Dio li riporteremo tutti a casa, riferendosi chiaramente agli ostaggi, con l'aiuto di Dio Trump. Sarà Dio Trump, forse sì. Dio Trump.
È tipo una bestemmia, però.
Sì, da tanti punti di vista, diciamo così. Va bene, queste erano le breaking news, quindi apriamo con questa comunque buona notizia, dai ragazzi.
Assolutamente.
Questa, speriamo che regga, speriamo che vada tutto bene, tutto in porto.
Speriamo che tutti mantengano poi
la parola data, le promesse. E insomma, che si possa veramente arrivare a una pace duratura e completa e finale. Speriamo, insomma. Clamoroso di Giorgio Dell'Arti di quest'oggi, la nuova Ferrara, quotidiano La Nuova Ferrara, sai, il quotidiano di Ferrara, no? La Nuova Ferrara, quotidiano della Ferrari. Attenzione, Alessandro, tu sei abbonato, non hai letto questa notizia. Una coppia ha rubato due crani. Una coppia ha rubato due crani dall'ossario di Dogato, in provincia di Ferrara. Allora hanno domandato a questa coppia: come mai avete rubato due crani dall'ossario? Cosa ci devono fare? Prego Maurizio, provate a indovinare. 3899 100. Cosa ci fanno con questi crani?
Ci versano il sangue all'interno e poi lo bevono come fosse una coppa.
Maurizio,
allora è in previsione.
Bravo.
Mi tossisce addosso. Allora, in previsione di Halloween ci debbono mettere una candela nera.
Bello, ma
no, giapponino, Martina Caronna.
Ma,
attenzione.
Siccome sono molto belli, magari li usano come soprammobili a casa.
Guarda che veramente, ragazzi, incredibile. Qualcuno dice ci faranno all'amore. Ci faranno all'amore. Siamo sempre più vicini. Sono sempre più vicini. Allora, attenzione, vicinissimo.
Secondo me sì, perché gli indizi sono quelli, eh.
Vicinissimo. Allora, attenzione.
Occhio,
attenzione. Sentiamo chi c'è, vai.
Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno.
Buongiorno. Questi che c'hanno sto coso giapponese qua, i monimuri, come
cos'è?
I monimuri, cos'è?
Faccio sempre difficoltà a addormentarmi.
Stai zitto un attimo, devo dire che cos'è i monimuri. Stai zitto, amico.
Questi che cazzo fanno a Strasburgo? Cioè, si inventano.
Strasburgo.
Era in Giappone.
L'inemuri è una cosa che fanno in Giappone.
Ma te lo ricordi,
grazie al cazzo.
Te lo ricordi?
Che?
Sto cazzo.
Allora, buongiorno, questa cosa degli alimenti mi sembra proprio una cazzata. Allora non dovrebbero più vendere il latte detergente, le uova di cioccolata, l'acqua micellare e via dicendo. Sia mai che qualcuno si sbaglia. Cos'è questa cosa degli alimenti? Non ho capito.
Perché il Parlamento Europeo, Strasburgo, ha deciso che tutti gli alimenti green non possono più chiamarti, perché non so, salsiccia.
Ah, sì, 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 certo,
certo. Vabbè, che cazzata, ragazzi. Salsiccia
devono stare. Che
cazzo te, eh? Ma scusate, ma poi tu pensi, il latte di mandorla è sempre stato chiamato così, anche prima dei vegani, da sempre. Quindi c'è delle cose buone.
Martina, diciamo,
i monimuri, vai.
I monimuri.
Allora, sentiamo, coi teschi ci giocano a bowling.
Non rotolano.
È vero, però.
Ma no, non rotolano, c'è la mandibola, si impunta.
No, è fuochino.
Il marito era attratto dall'idea di un triplo fellazio,
sì?
E siccome la moglie non ne consentiva, ha consentito solamente di farlo con altri due teschi.
Io non so come siete abituati voi, diciamo. Ma anche se fosse con teschio, ma io secondo
ma
me
Maurizio, però,
avete un'idea.
Però Maurizio, tu c'hai una visione di
storta. Ma io c'ho una visione distorta.
Allora,
quando fai fellazzi dai teschi.
Allora, con i teschi ci giocano a bowling, ci scrivono. Ci giocano
che è gettonata.
Comunque, Maurizio, tu sei un bel pervertito tu a questo punto.
Io sono un bel
non siamo manco a giocare a baseball con i teschi, non siamo manco a fellazzi con i teschi.
Buongiorno, secondo me ci fanno tu porta ceneri.
Carino.
Acquetta, acquolina, come si dice? Acquolina.
Che belli che siete voi due. Quando dite una notizia, subito dopo la dite. No, e cosa, e qui, e là, e su, come fa il direttore. Che poi, tra l'altro, manca di sentire la notizia, che ha iniziato a svagheggiare così tanto.
Allora, ragazzi,
che talo si è arrivato a un livello.
Bravo.
Non ti sopporta più.
Non mi sopporta più.
Non ti sopporta più.
Però ti posso dire una cosa, un po' ha ragione. E poi ti devo dire la verità, da un certo punto di vista funziona, cioè è il focus di questa trasmissione, cioè
non dire niente,
no, non dire niente e raccontare tante cose.
E
allora
tutto,
a Mauri, ma che non sai, dead girls don't say no, cioè praticamente le ragazze morte non possono dirti no. Quindi le puoi le puoi anche fare all'amore.
È una cosa bruttissima questa.
Questa è una cosa bruttissima?
E poi, a parte due teschi, non è detto che fossero entrambi dei ragazzi.
Morti.
Allora, magari erano teschi, magari erano teschi consenzienti. Teschi, cioè, nel senso, voglio dire, teschi di persone che prima di morire.
Io 50 euro. Cioè, andate su gli atti, ma che vi devo dire?
Monimuri te salutant, ci scrivono. Poi sentiamo ancora chi c'è. Vai, dai, su, forza, dai, ragazzi, per favore.
Sì, la storia degli alimenti è vecchia da anni,
Vecchia da anni.
Il Parlamento Europeo già da anni ha vietato di chiamare i prodotti con nomi che fanno riferimento a alimenti di origine animale e derivati. So anni che i latti di mandorla, latti di cocco,
dai, di che parliamo?
Così, ma bevanda Dio, bevanda Ale.
Bene, basta. Allora, il portacandela, dicono, il portacandela.
Ci ho pensato.
Ci giocano con la bazza da Maysmall, ci dice qualcun altro. Poi sentiamo ancora, vai.
Mauri, guarda in alto. Guarda in alto. Cazzo guardi, vuoi lavorare?
Bello, mi piace.
Stupidino, vai a lavorare, a stupidino.
Ragazzi, allora attenzione, attenzione.
Ti piace,
tra pochissimo
piace.
Volevano vendere i teschi al mercato nero, ci scrivono.
Tra a me piacerebbe averlo.
Aspetta,
no,
teschi, no, c'è avuto un'illuminazione.
Allora, tra pochissimo, sveleremo. Tra pochissimo sveleremo, dai, sentiamo.
Breaking news, pim. Sì. Allora, mezzanotte 01 di ieri, che sarebbe domani, cioè, quindi oggi.
Allora, Topazzi per evocare lo spirito di Moena Pozzi.
Di Moena Pozzi.
Moena, dai.
Moena Pozzi. Lei è Moena.
Quanto ricordi Moena Pozzi?
Ma Moena montagna. Moena si chiama.
Moena si chiama.
No, Moena. Quella è Moena.
Era di Bassano del Grappa.
Moena. Prego, cara. Dai,
secondo me per rubare i denti.
Rubare i denti, vai, sentiamo.
E bravo Mauro, 50 euro per andare sulla Togliatti. Favoreggiamento della prostituzione.
Bravo, in galera.
Bravo.
Subito, in galera. Vergognati, schifoso sole.
Radio Rock Podcast.
Price, formazione postcore statunitense californiana per l'esattezza, attiva dalla fine degli anni 90. Tornano con un nuovo lavoro che è uscito lo scorso 3 ottobre, molto bello, intitolato Horizons West, 12° disco in studio. Anticipavo questa Holding On tra le nostre 15 novità. in rotazione ogni 30 minuti qui su Radio Rock. Si possono votare sul sito radiorock.it. Sentiamo, vai.
Magari li vogliono mettere sul pomello del cambio della macchina, sarebbe fichissimo.
Allora, il teschio sul pomello del cambio della macchina, ma non hanno, purtroppo non hanno il cambio, hanno cambio automatico, quindi non lo possono fare.
Se fosse il cambio automatico sarebbe anche un po' più agevole, ma se c'è il manuale con quel
lo possono mettere sul pene, tipo conchiglia di mare, no?
Tipo conchiglia di mare.
Si potrebbe fare, vai, vediamo ancora, vai.
La scodella come Ed Gein.
Ah, bravo, anche la scodella, sì. Anche la scodella bello. Come Ed Gein.
Ma secondo voi si possono comprare, no, oltre che rubare?
Non
dico.
Si possono, non si possono, no,
assolutamente. Umani non credo.
Umani non credo, ma neanche animali, neanche animali, è vietatissimo.
Cioè io non posso comprare un teschio umano?
Vietatissimo, vietatissimo. No, una riproduzione, una riproduzione la puoi comprare.
Ne voglio uno vero, ma
non lo puoi avere, non lo puoi avere, non lo puoi avere.
Scusate.
Non lo puoi avere, li ricopriranno d'ambra e li utilizzeranno per bere alcol nelle feste pagane, ci scrive qualcun allora, altro.
I riti satanici.
Sentiamo, sentiamo, sono molto curioso questa mattina. Sentiamo
che ci fanno il brodo per i tortellini.
Allora, siamo sempre più vicini, ragazzi, ci stiamo avvicinando veramente. Vai ragazzi, beh, effettivamente
però,
con tutti
scusa.
I cazzi che c'avevamo era giusto mettersi a votare sulle parole degli alimenti vegani. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai. Vai.
Buongiorno.
Buongiorno.
Secondo me usavano i dischi come urinali messi sotto il letto per la notte.
Urinali.
Ah, è il pitale. È il pitale.
Pitale.
Posso,
urinali messi
posso
sotto
sottolineare
letto
una cosa: non ci possono andare i liquidi, ci sono i buchi degli occhi, esce tutto.
Beh, bello quello lì, no?
Cioè, tipo cascata.
È tipo imbuto praticamente.
Ma perché
no?
Lo dici con questa vibrazione?
Perché mi sto prendendo
vasi,
a cuore la cosa.
Presente?
Vasi in cui
bravo.
Piantare delle piante che scendono.
È l'orto urbano. È l'orto urbano. Bravo, mi piace.
Però
molto.
C'è il concime,
l'orto
capito?
Urbano
allora, sì.
È tipo treno, l'orto, tutto quello passa davanti urbano. Al finestrino. Sono i grassi che si sciolgono, Maurizio. Allora, grassi, Poana Maurizio. Mozzi ci scrivono, Poana Mozzi. Giocano a teschio croce. Dice qualcun bello. Altro, bello, molto bello. Si può giocare, naturalmente. Ci mancherebbe altro. Vai, sentiamo.
Può essere usato come vasino per i bambini.
Ah, il vasino per i bambini.
Giusto,
vasino per i. Vabbè, i bambini potrebbero tranquillamente utilizzarlo come vasino, no?
Per
i bambini.
Le foibe, fate pippa,
Le foibe, attenzione, sentiamo ancora.
Buongiorno, Rock Show. Al dottor Cole servivano dei denti di ricambio.
Non ho capito niente.
Il dottor Cole, servivano dei denti di ricambio per i pazienti.
Attenzione, il dottor Cole traffica, vogliamo dirlo a questo punto, in teschi.
Umani.
Traffica in teschi, prende questi... denti da questi teschi e te li ficca in bocca a te, Maurizio, magari, no?
Per bocca dire. A me,
no, no, bocca
a
uno.
In bocca a te,
Maurizio. Ho capito, in bocca a te, Maurizio, dai, per favore, non ti sottrarre alla qui che? alla
no, perché? Al ficcamento.
Alla che io ne ho fatti 7 in un giorno.
Ma questo addirittura arrivi a dire
7 volte in bocca, credo.
Ma questo arrivi a dire addirittura questo. Secondo me per avvicinarli alle orecchie per sentire il male.
Bello,
mi piace
cavolo,
molto
bravo.
Bello anche a me.
Bravo.
Invece no ragazzi, le hanno molto più prosaicamente, molto più semplicemente, molto più in maniera molto più complessa anche, no? Molto più profonda per certi versi, no? In maniera molto più
sì.
Diciamo un altro molto più
finente.
Mortacci, tu c'hai ragione Talo.
Una coppia ha rubato settimane. Ha rubato due crani. Ha avuto un infarto, il signore.
Meno
ha
male.
Avuto un infarto. ha rubato due crani dall'ossario di Dogato, provincia di Ferrara. Per farci che cosa?
E ricominciamo, vai.
106 e 600 e via andare.
Ormai sono una missione così. No, ve lo voglio svelare. Per farci.
Non lo so.
Aspetta, calma. Che su, tutto freddo.
No,
tutto,
no,
su.
Tutto freddo.
Allora,
freddo.
Per farci due lampade.
Due
lampade volevano farci.
Bello,
uno di voi ha azzeccato,
però
uno
è bello.
Bellissimo, dai.
Molto
Maurizio.
Bella.
Ah, se Maurizio non vuole mettere i denti dei teschi, li metto pure io. Li metto volentieri io. Li mettiamo a fare a un signore.
È un amico che te lo chiede.
È un amico che te lo chiede, dai, scusa. Allora, intanto c'è un segno zodiacale qua. Non so che segno sia. È quella M con
la. Lo scorpione, forse?
Lo scorpione, va bene.
Quale
allora,
come è fatta?
È quella specie di M con il ghirigoro sotto.
Per me è sullo scorpione.
No, nemmeno. Secondo me è il termosifone, credo.
Capricorno.
Pesciolini.
Capricorno.
Vabbè, tutto e il contrario di tutto. Vai, Emilio. Allora, signori, tra pochissimo le notizie
del giorno.
Prima però arrivano i Gorillaz.
Radio Rock Podcast.
Gorillaz con On Melancholy Hill, le 7:28, signori, a qualcuno dice era per farci il teatrino di Burattini quel teschio, per fare il teatrino di Burattini. Ho sentito qualche ignorante che diceva riti satanici in sottofondo. Ci dice un amico Ivan, rispetto alle feste pagane, le divinità celtiche, i satanici sono i cannibali cristiani. Quindi vergognatevi di quello che avete
sono
detto.
Sono d'accordo con te, amico. Mi sono indispettito anch'io quando Maurizio, in modo impavido e impunito.
No, ma è vergognoso. No, ma è inimmaginabile. Allora, Hamas e Israele sono accordati sulla pace a Gaza, come abbiamo detto. Hamas libererà tutti gli ostaggi vivi, riconsegnerà i cadaveri di quelli morti. Israele libererà quasi 2.000 detenuti palestinesi e ritirerà l'esercito dalla striscia. Rimarrà solo a Rafah, a quanto pare. Nella notte gli abitanti sono scesi a festeggiare nelle strade. I parenti degli ostaggi hanno espresso la loro profonda gratitudine al presidente Trump, il quale è in partenza per l'Egitto perché vuole essere presente alla firma dell'accordo oggi alle 11 italiane. Poi andrà a Gerusalemme per parlare alla Knesset. Intanto oggi a Parigi si terrà un vertice internazionale per Gaza. L'Italia sta pensando di mandare i suoi soldati nella striscia. Prima dell'annuncio dell'accordo, i ministri nazionalisti israeliani hanno continuato a soffiare sul fuoco. Smotrich ha organizzato una marcia della sovranità in Cisgiordania.
Mi piace, la
marcia. Ben Gvir ha passeggiato per l'11ª volta, ormai è un passeggiatore, va su e giù per la spianata delle moschee. Francesca Albanese ha condannato il piano di pace di Trump. A Genova i consiglieri comunali del PD sono presentati alla commemorazione del 7 ottobre con la kefia. Il governatore della Puglia Emiliano ha denunciato Israele per come ha trattato i tre pugliesi imbarcati sulla prima flottiglia. E ieri anche la seconda, come abbiamo detto, anche la seconda flottiglia sarà bloccata. I filopalestinesi sono scesi in piazza in 75 città italiane. A Lavinio Mare, vicino ad Anzio, sono apparse le scritte ebreo, maiale, genocida e Israele uguale nazismo. E la stella di David, accompagnata da Achtung Juden. Mamma mia, che schifo. A Roma il ghetto è presidiato dalle forze dell'ordine. Siamo arrivati a
continuo a dire smorziamo questi cazzo di toni perché il 27
Francia,
gennaio è vicino.
Il vantiate il 27 gennaio, ragazzi, perché non è che il problema è soltanto
il 27
gennaio.
Ma poi il senso è vogliamo criticare il governo di Israele ha senso, ma cioè, il discorso di ebreo, ma che vuol dire, ragazzi? Cioè, no, ma è veramente fuori di testa. Poi critichiamo lo Stato di Israele, sì. Però tutto il resto,
cioè,
ma che
non vuol dire nulla, vuol dire un odio inutile in questo caso.
Sì, ma non è
ma che non c'entra nulla, l'abbiamo detto un sacco di volte, non c'entra nulla. E peraltro, tra l'altro in Israele c'erano anche moltissimi non ebrei che vivono in Israele, tantissimi ebrei non sono israeliani, esatto. Addirittura moltissimi non amano, non appoggiano lo Stato di Israele,
no.
Molti sono anche antisionisti fra le altre cose, quindi non c'entra assolutamente nulla, è un segnale di grandissima ignoranza evidentemente. Vabbè, comunque al di là di questo, Francia, il premier dimissionario Le Cornu, dopo essersi consultato con Macron, ha detto che non si andrà a nuove elezioni, definendosi come un monaco soldato. Il fedelissimo del presidente ha spiegato di aver provato di tutto prima di gettare la spugna. La procura di Milano ha chiesto all'amministrazione giudiziaria della TOZ, ricordate la TOZ, marca di celebre marca di scarpe,
sì.
Nei guai. Allora, l'affitto, cioè praticamente subappaltava lavorazioni a aziende accusate di aver schiavizzato lavoratori cinesi. Ne avremo un paio questa mattina. Allora, a Sesto San Giovanni, provincia di Milano, un 71enne che non riusciva più a pagare l'affitto, aspettato che arrivasse l'ufficio giudiziario, si è buttato giù dalla finestra. Nel libro Lo Zar in persona, si legge che i due figli più piccoli di Vladimir Putin sarebbero registrati con il cognome Spiridonov, non Putin, Spiridonov, e si chiamerebbero Ivan e Vladimir. Questo è quello che appare scritto.
Per motivi di sicurezza?
Beh, tu che dici? Non lo so. Oppure perché non gli piaceva il cognome?
Magari
Putin.
Non gli piace il suo cognome.
Non gli piace il cognome. Che
dici Putin, non è...
Allora, Putin. La Danimarca, che ne pensiamo di questa roba qui?
Danimarca bella.
Che ne pensi tu, Maurizio? Che ne pensi tu, Martina?
Di
che
Putin.
Ne pensi tu, Alessandro? La Danimarca, ho detto.
In generale Danimarca, della Danimarca, Danimarca è carina.
Vuole vietare di usare i social ai minori di anni 15. Quindi fino ai 14, poi da 15 anni in poi si può fare.
Sbagliato.
Pensa che io invece farei utilizzare a loro e non farei utilizzare dai 50 in poi.
Bene, allora invece un'altra cosa. Vogliamo, questa è una grandissima cosa. Per esempio, tu dovresti smettere di usare la macchina. di portare la macchina e la facciamo guidare soltanto ai minorenni.
Vediamo
no.
come va.
No.
Però in realtà
è che la sappiano guidare.
Era un'ipotesi, però.
Però no, la macchina no, perché c'è bisogno anche di un po' di esperienza.
E poi, ragazzi, a questo punto, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è il calciatore più ricco della storia del calcio.
Del mondo.
Sì. Ha superato uno. E che cosa?
Miliardi.
Bravo, punto 4 miliardi di dollari in intro, di introiti in carriera. Oh, intanto c'è l'erede dei Porsche, sai, la famiglia Porsche, no? Quelli della, delle macchine. Sta bucando una montagna perché vuol collegare la sua villa al centro di Salisburgo.
Mi sembra anche giusto.
Chi ha detto che c'è di mezzo una montagna, la buchiamo
via, Massima,
e ci passiamo dentro con le Porsche.
Tutte Porsche. Come fanno le Porsche?
Rothschild, Rothschild.
Magari vi viene in mente per il prossimo anno che faccio gli anni, no?
Ah, buchiamo la montagna.
Una delle cose che vorrei tanto nella vita è il Porsche Carrera, quattro cabrio. Se vi va...
Ah, ci buchiamo
una montagna
e dove portiamo? La famiglia Rothschild ha messo in vendita la sua quota del settimanale britannico The Economist, 26,7%. Lavazza è la miglior azienda nella quale, dopo Radio Rock naturalmente, nella quale lavorare in Italia. Cioè è stato proprio scritto nero su bianco dal Best Employers. La migliore azienda dove lavora in Italia è Lavazza. Lavazza, questa è la migliore azienda, quindi diciamo un grandissimo, a questo punto, grandissimi complimenti ai lavoratori della Lavazza.
Saranno nervosissimi, però insomma.
No, allora è nata la figlia del rapper Tony F, questa è molto importante, e della influencer Giulia De Lellis, o viceversa. Si chiama Priscilla. Questa situazione, intanto il presidente di Confindustria Moda dice che il Made in Italy è a rischio perché dalla Cina arrivano quasi 1 milione di pacchi al giorno. Questa è la... Oh, ragazzi, è morto il Nobel della medicina. L'hanno fatto ieri e oggi è morto.
È purtroppo, non ha retto l'emozione.
92 anni, Dolly John Gordon si chiama. Dolly John Gordon. È questa signora, questa pecora, diciamo.
Pecora Dolly,
pecora
no?
Dolly. Lui è il padre della pecora Dolly. John Darden si chiama.
Detto Dolly.
Pecora Dolly.
Non ho capito chi l'ha vinto il Nobel.
John Gordon. Insieme alla pecora Dolly.
È morto. Non lo
è morto, 92 anni, prematuramente. Purtroppo prematuramente. Ragazzi, questa è la situazione che vogliamo fare. Potevano comprarlo da Amazon il teschio, lo vendono su... però è finto, dai, quel teschio lì su Amazon, dai. Praticamente possiamo dire che quel signore che ha bucato la montagna fa i suoi Porsche comodi?
Quindi mi dite che non posso comprare il cranio umano io?
Allora, io credo di no, ma chiederemo a ChatGPT molto presto.
Cara GPT.
Allora, si può comprare un cranio umano? La risposta dopo la pubblicità. Radio Rock Podcast. Rintia Terra con la loro Sin to a Strange Deja Vu. Allora ragazzi, intanto leggo questa notizia che mi fa sorridere un pochino il titolo, no? Perché poi sai che dal giornalismo, dalla carta stampata, non solo, anche dalla TV, vengono fuori queste notizie con dei titoli un po' strani. Comunque, uccise il marito con 32 coltellate. Uccise Maurizio il marito con 32 coltellate.
Sì.
Virgola. Pena ridotta per stress. Attenzione, appena ridotta per stress. È letta così, insomma, un po' strana.
Lo stress di lei, cioè dell'assassina? Allora,
Che è di lui, non ho capito.
Lui,
no, del giudice.
Mi avete stressato.
Ma avete stressato, basta via l'ergastolo. Allora, ergastolo annullato. Annullato Maurizio l'ergastolo, accogliendo, ascoltami, la richiesta di concordato avanzato dalla difesa con il via libera della Procura Generale. La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha condannato... proprio lì Maurizio a Brescia ha 18 anni e non
la
più passa dall'ergastolo a 18 anni Raffaella Ragnuoli, ex impiegata di 59 anni, la quale la sera del 28 gennaio 2023 accoltellò a morte il marito con numero 32 coltellate. Il marito si chiamava Romano Fagoni, mentre erano seduti a tavola la loro villetta di Nuvolento davanti agli occhi del figlio, all'epoca quindicenne.
Buono, no?
Disse di averlo fatto per proteggerlo, dopo aver visto il padre puntargli un coltello alla gola. Temevo che stavolta gli avrebbe fatto del male, salvo poi ammettere in aula di avere forse un po' esagerato, perché li hanno... Mi fa ridere perché è una cosa drammatica, però mi fa ridere, che te lo dico. Allora, cioè, praticamente funziona in questa maniera. Il giudice ha detto, ma lei non sembra di aver un po' esagerato.
Signora,
lei ha ammesso, effettivamente, forse ho un filino esagerato, 32 coltellate. Vabbè, però la situazione, dice, era insostenibile dentro casa, fatta di tensioni e violenze psicologiche a causa proprio di mio marito, del morto. Quindi, proprio su questi aspetti, la fragilità della signora, la sussistenza di una minaccia di morte nei confronti del figlio e i maltrattamenti in famiglia, ha puntato il ricorso degli avvocati di lei. Non è omicidio da ergastolo, ha detto nella sua requisitoria il sostituto procuratore Chiaro, chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del vincolo del coniugio e sottolineando i fattori stressogeni a cui da tempo Ragnoli era sottoposta fra le mura domestiche. E quindi praticamente che succede? Che dall'ergastolo si è passati 18 anni. Insomma...
Quindi se io va a Cortello...
No, se tu ci accoltelli
potrei anche fare franco.
La pena di morte ti prendi tu, la pena di morte.
Non penso.
No, ti mandano.
Tu prendi l'aggravante.
Ti viene a ti acchiappa Trump, ti porta in America e ti dà la pena di morte.
Ti massa.
Mauri, io a me basta una. Non ti sa canire, solo quella.
No, Asia, no, meglio invece di più perché così muori e via.
Però una secca.
Una sola cosa, non muori, poi stai male.
Ti ci accanisci.
Era la tosse. Allora, Asia Vitale, 21 anni, già vittima dello stupro di gruppo in piazza Palermo. Ora trasferitesi in Brianza, a Muggiò, con una fiorente attività su OnlyFans. Vabbè. La giovane, che la settimana scorsa aveva litigato furiosamente con l'ex fidanzato, contrario a che lei caricasse in rete un video di sesso esplicito, è stata vista da un passante che inseguiva il poveretto brandendo un coltellaccio di 34 centimetri. I carabinieri coltelli? L'hanno bloccata e denunciata per porto e detenzione d'arma, oltre che per minacce aggravate. Carla Garofalo, parte civile per la giovane nei processi per stupro, porno ricatto e un'altra violenza, ha rinunciato al mandato. Ha detto: se questa signora che io difendo per stupro e per porno ricatto, quindi si parla di stress, Santi, è l'argomento del giorno. Allora io rinunzio all'incarico a questo punto. Pare che la ragazza in un podcast abbia ammesso che durante lo stupro era consenziente.
Un po' strano. Allora, mi sono perso i pezzi.
Allora, è morto, dove lo butto?
È morto. Adesso chi?
Allora, è morto, dove lo butto?
Emilio, perdonami.
Sarebbe questa la frase shock pronunciata da Antonello Lovato. Vi ricordate l'incidente sul lavoro occorso nel 2024 a Singh, il bracciante indiano che perse la vita dopo un urlatore di lavoro, oggi accusato di omicidio volontario, invece di chiamare i soccorsi lo abbandonò senza un braccio davanti casa. Benissimo, a riferire le parole di Lovato, il quale avrebbe detto: è morto, dove l'ho butto? Testimone nel però lo voleva buttare, cioè nel senso
rispetto
a tanti morti per strada.
No, ma poi mi chiedono
la pulizia, no? Nel senso, metti dentro il cassonetto.
In un momento come questo fa anche attenzione alla differenziata, noi lo condanniamo così.
Cioè, anziché allora lui poteva prenderlo, buttarlo per strada così, che poi magari ci inciampava un bambino. Che succede?
Una plastica?
Metti che poi che può succedere? Metti che lasciava il morto per strada.
No, l'incasino.
Passava un ragazzino, ci inciampava, sbatteva la testa e moriva.
E sono due morti.
E sono due. No, è un benefattore.
Ha evitato il secondo. No,
Cavaliere della Repubblica.
Vogliamo dire una cosa: era stressato pure lui. A riferire le parole di Lovato, un testimone nel corso dell'ultima udienza del processo al tribunale di Latina. Il tribunale di Latina. Voglio dire una cosa: Dio mio, quanta ignoranza. Bravo Piero, quanta ignoranza. Piero, vai, sentiamo.
Buongiorno, io vorrei dire soltanto una cosa: Maurizio Satanasso.
Satanasso. Questa voce poi da l'oltretomba. I morti nell'umido lo sanno tutti. Già, è vero, i morti nella plastica.
Certo, organico. No, è l'umido. L'organico, scusa.
No, il morto va mezzo nel vetro, la parte interna, e mezzo nella plastica.
No,
la parte
interna è proprio umido. No.
Umida, dici?
Dipende.
Comunque io vorrei far notare qualche cosa. Toz della Valle, Marche. Siamo sicuri, casualità che non c'entra qualcosa pure Martina.
Attenzione.
Questo impeachment, attenzione.
Magari.
Bene,
posso dire magari.
Ragioniamo. Vai.
Ho esagerato, forse 25 bastavano.
Sì, esatto. Effettivamente.
Buongiorno schifosi. Ultimamente quando parla il direttore non so perché mi viene le pistassi.
Il cadavere sì, nell'umido, ma se ben sciacquato.
Ah, ok, va sciacquato prima quel signore. Vai.
Radio Rock Podcast.
Testamente con Shadow People. Ce l'hai la calcolatrice? Prendi un attimo la calcolatrice. Prendi la calcolatrice che c'è una delle nostre breaking news.
Radio Rock News.
Molto bene. Allora, signori, breaking news. Questa è la situazione. scambio a scambio di 20 ostaggi israeliani per 1950 prigionieri palestinesi, di cui 250 condannati all'ergastolo. Lo scambio avverrà entro le 72 ore concordate, a partire dalla firma dell'accordo, che avverrà oggi alle ore 11.
Ora italiana.
Calcolare 72 ore dalle ore 11 italiane. Secondo ABC, il ritiro delle truppe IDF richiederebbe meno di 24 ore per essere attuato. Ah. Saranno necessari ulteriori negoziati per concordare le modalità di disarmo di Hamas e la gestione del governo della striscia. Ora, volevo dire a una persona, a qualcuno che potrebbe dirmi: oh, pagarlo, una cosa incredibile, vergogna, 1900 prigionieri per 20. Volevo dire una cosa, facendo due calcoli. Allora, in questo momento, secondo la Commissione per i prigionieri palestinesi e le istituzioni affini, il numero dei detenuti palestinesi in custodia israeliana, ne saranno liberati 1950 entro 72 ore dalle 11 di oggi, comunque il numero dei detenuti palestinesi in custodia israeliana sono 11.100, quindi tu dovresti fare 11.100 meno 1950. Tra questi, ricordiamo, ci sono moltissime persone, qua, so che sono la maggior...
11.100 meno?
1950. Tra questi ci sono molte persone che sono la maggioranza di questi 11.100 detenuti, che sono in cosiddetta administrative detention, cioè trattenute senza un'accusa, sì, e senza un processo. Quindi non è stato fatto loro un processo, non è stata nemmeno formalizzata un'accusa. Prigionieri condannati, persone detenute per motivi di sicurezza, ma moltissimi appunto sono lì e non sanno neanche il perché, sono state presi. Quindi io direi, hai fatto il calcolo? Direi
9.050.
Più che dire scusate, ma sono 20 contro 1950, io porrei la questione in un altro modo. Direi Hamas libera tutti gli ostaggi israeliani che ha in mano, rimangono in mano israeliana quanti?
9.050.
9.050 ostaggi. Vabbè, insomma, questo è per dire. Poi vabbè, va bene così, pace e fermiamo tutto e che non muoia più nessuno. Però insomma, giusto per prevenire una possibile risposta, tipo, oh, una cosa incredibile, pappagallo,
per prevenire una possibile risposta o per rispondere a una domanda già fatta?
No, perché ogni tanto quando ci sono questi...
Ah, Mauri, getti l'ombra.
Quando ci sono, quando ci sono questi scambi di prigionieri, perché Israele concede di più, quell'altro concede di meno.
Ma ti credo, se quelli ce l'hanno 100,
io credo che se un personaggio come Netanyahu ha accettato una cosa del genere...
Sì, vabbè, però è per dire. Allora, intanto vediamo un po', ci scrivono: Roberto Giovagnoli, il ristoratore accusato di molestia alla dipendente, si difende. Sì, ho scritto scopare e altro, ma erano battute, erano solo battute.
Va bene, perdonato, dai.
Roberto Giovagnoli, accusato di molestia alla dipendente, si difende. Sì, ho scritto scopare e altro, ma insomma erano delle battute, dai, sì, era per ridere. Praticamente Gioberto Giovagnoli, ristoratore di St. Moritz, insomma è stato accusato di molestia sessuale da parte di una sua collaboratrice, una 33 anni italiana, e ci sono addirittura pubblicati sul giornale Work i messaggi che l'uomo e la donna si sarebbero scambiati, pieni di riferimenti di carattere sessuale. Nei messaggi le ha chiesto di avere rapporti sessuali, letteralmente scopare. Questo non adesso mi permetto di dire una parolaccia, ma lo dico semplicemente perché
amor di cronaca.
Per amor di cronaca. A numerose domande relative alla distribuzione del lavoro o ai processi lavorativi ha risposto con contenuti sessisti. Questo è il comunicato del sindacato, eccetera, eccetera. Secondo Giovagnoli, tra loro due c'era uno stile di comunicazione diretto e provocante, per di più quelle erano battute stupide, scritte reciprocamente. Poi accusa lei di essere stata la prima a farsi avanti. La ragazza, che nel frattempo si è licenziata, ribatte di aver fatto più volte presente che non apprezzava quel tipo di parole, ma che lui non voleva farselo dire. E quindi lui dice: niente, non è una cazzata. Così,
beh, in sostanza, lei non ha senso dell'umorismo. Dai,
possiamo
un po' dirlo, tradurla così. Ecco,
questo possiamo dirlo. Allora, se vediamo chi c'è, dai, 3899-106-600.
Abbiamo parlato di qua, signora che gli avevano fregato la borsetta, ha rincorso quello che la macchina l'ha tipo acciaccato 3-4 volte, l'ha ammazzato e poi hanno mandato i domiciliari.
Molto
poi
bene.
Non si è più saputo niente qua, la storia. Quella
l'avremo oggi il nostro ospite, più tardi. La signora con la borsetta. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Mauri, non tocca la borsetta, signora.
Ah, diretto, ma che cazzo dici? Se Mauri sbrocca e va a Cortella, ma che gliene danno pure di meno, gliene danno troppe.
Danno un premio,
me ne regalano.
Gli danno dei soldi. Gli danno dei soldi.
Gli regalano degli anni in più di libertà.
Buongiorno, sono precursori sotto questo punto di vista. Fecero una canzone che si chiama Cassonetto differenziato per
il frutto
bene, bene, la conosciamo, vai, sentiamo.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Una volta su YouTube avevo beccato un pezzo veramente
assurdo
dal titolo Michael Jackson è morto ma va nella plastica o nell'orto.
Questo non lo so, carino, però, adesso bisogna capire, questo bisogna capire.
Le ossa però potrebbero essere considerate come il coccio, quindi per cui il coccio va insieme al vetro, quindi le ossa al vetro.
Ossa al vetro.
Tutta la carnicchia.
Che fallo parla.
I capelli forse vanno nella carta.
Ma che
i capelli, bravo. Capelli nella carta, ossa al vetro e tutto il resto.
Presuppone che io a casa seziono questo corpo e lo divida giustamente per...
Senti, certo. Tutto questo nell'indifferenziata. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ma se uno l'hanno fatto secco, può andare nell'umido?
Questo pure è vero però, ragazzi. L'hanno fatto secco, non può andare nell'umido.
È una cosa incredibile, pappagallo, vergogna.
Allora, a parte le cazzate che dico, ci scrive Alessio, vorrei farvi una domanda. Qualora un uomo uccidesse una donna perché vessato dopo tanti anni di violenze psicologiche, la situazione giudiziaria sarebbe la stessa della donna di cui avete parlato adesso? Questo è il classico ascoltatore che dice: al contrario,
non c'è il maschicidio.
Lo so, sa di polemiche inutile, però vorrei davvero comprendere se stiamo virando verso due pesi, due misure. Dice
no,
qualcuno.
È un discorso di percentuale. Cioè, gli uomini che uccidono le donne per un discorso di genere sta diventando una piaga. Quindi c'è bisogno.
Sì, no, ma lui non sta parlando di questo. Lui dice:
nel caso
di stress, cioè nel caso ci fosse uno stress al contrario.
No, però lui ha detto, dato che nel caso fosse stato al contrario, magari si sarebbe parlato di femminicidio. Qui di che cosa si parla? Credo che fosse questa la domanda un po' provocatoria che lui faceva.
No, non credo. Lui ha detto, così c'è scritto se l'attenuante sarà quella degli anni di violenze psicologiche, se fosse stato al contrario, cioè le violenze psicologiche le avesse fatte lei e lui l'avesse uccisa, parleremo della stessa cosa o grideremo allo scandalo?
Io penso che casi di giurisprudenza ce ne stanno, bisognerebbe vedere come si sono orientati.
C'è stato uno poco fa, tra l'altro. C'è stato uno poco fa e effettivamente abbiamo gridato un po' tutti allo scandalo, poi siamo andati a vedere, la sentenza era un po' diversa da quella, perché poi bisognerebbe pure vederle bene, se leggerle bene queste sentenze, perché alle volte sai il titolone del giornale poi non è proprio così che stanno le cose.
Radio Rock Podcast.
Bene, Chevrolet, un bellissimo disco, meraviglioso questo di Robert Plant, molto 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 bello, devo dire, un disco notevole, ecco, da ascoltare sicuramente, perché vi piacerà senz'altro, fra le cose più belle dell'ultimo periodo. Molto bene, allora intanto c'è qualcuno che ci scriveva, vediamo un attimo che devo recuperare il messaggio. Non so dove vivete, da me basta chiamare l'isola ecologica, ti danno un codice e una data, la sera prima fai un foglio con su scritto il codice, lo attacchi sul cadavere
certo.
E lo metti in strada, la mattina dopo quando esci di casa già non c'è più. Ossa al vetro, come il caffè. Ossa al vetro, no? Il caffè al vetro. Vai, sentiamo ancora,
Ha reagito con cuore rosso a sono arrivato criceto, 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 criceto,
criceto, criceto, criceto, criceto, criceto, criceto,
criceto, molto bello.
Cuore rosso, criceto, criceto, criceto.
Ah, perché legge le emoticon.
Criceto, 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 criceto,
molto bello.
Chi ti ha mandato questo messaggio?
Cuore rosso,
il signore.
Criceto, criceto, criceto. Sono da mamma, vieni direttamente da mamma.
Bene, sono da mamma, vieni direttamente da mamma.
Bellissimo.
Allora, c'è qualcun altro che ci scrive: 20 vite per 1500 è la sintesi di questa guerra. Una vita israeliana ha un valore maggiore di quella palestinese. Hamas, capro espiatore del mondo, ha catturato 251 ostaggi, mentre Israele oltre 11.000. Manca solo che dicano che lo scambio è favorevole per Israele. Che devono fare? Si devono inventare 10.000 ostaggi israeliani per pareggiare i conti? Vabbè, adesso ragazzi, cerchiamo un po' di chiudere con le polemiche per il momento. Godiamoci questo risultato che pare che stia arrivando, alle 11 la firma, vediamo se ce la facciamo. Speriamo di reggere anche nel tempo e che smettano le morti, più che altro. Chiudiamo se ci riusciamo, e speriamo domani di trovarci qua in trasmissione a dire è andato tutto bene, no?
Speriamo. C'è un cessate il fuoco vero.
C'è un cessate il fuoco. Chiudiamo questa parentesi di due anni di carneficina e la chiudiamo con dei numeri, chiaramente, che sono 92% delle case di Gaza distrutte, 55 milioni di tonnellate cubiche di detriti, 40 milioni dollari di armi americane vendute a Israele dal 7 ottobre, quindi in questi due anni sono stati 40 miliardi, scusate, billion, no? Miliardi di dollari americani. I palestinesi che sono stati sfollati sono 1,9 milioni, praticamente quasi tutti. Sapete che la striscia ne ha poco più di due. 518 scuole danneggiate o distrutte. Questo poi a testimonianza del fatto che questi arabi non investono nella cultura, non vogliono studiare. Certo. Beh, gli bombardiamo le scuole, non lo so.
Sì.
Come si può fare? 7 veti americani di risoluzioni di cessate del fuoco dell'Unione delle Nazioni Unite, 99% di cibo non sicuro, diciamo così, cioè apparentemente quasi tutto il cibo che gira nella striscia in questo momento non è sicuro, cioè 270 giornalisti uccisi, 790 attacchi a dottori e a ospedali, insomma posti di cura, oltre 67.000 il bilancio delle morti, quindi si aggira pericolosamente vicino ai 70.000, ma tanto ci arriveremo, perché considerate che ci sono più del doppio di feriti, alcuni dei quali sono gravi, dei quali evidentemente
senza dimenticare sono. Ma ripeto, oggi l'obiettivo è che almeno si smetta di sparare e bombardare, che poi ci sarà tutto un post, e cioè ok, mo è finita,
certo.
E ora?
Esatto.
Bene. Che io pensando. Non capisco se l'accordo riguarda anche la Cisgiordania, ma mi pare di no, assolutamente no, anche perché l'accordo è fatto con Hamas, che non governa la Cisgiordania, a dimostrazione del fatto che, che è vero un pochino che è stato fatto diventare, quello diceva l'ascoltatore, Hamas il capo espiatore di tutto, perché Hamas diciamo governa la striscia di Gaza, però esiste dall'87, quindi non è che pur essendo un'organizzazione come dire, che di certo non può essere supportata e di certo non può dal mio punto di vista, chiaramente, di certo non può essere apprezzata, però non può essere tutto Hamas, no? Che poi veniva appunto, come sappiamo, foraggiato dai denari anche israeliani. Quindi voglio dire, rimettiamo allora in Cisgiordania come funziona, che lì non c'è Hamas e la situazione non è così tanto meno grave, insomma, visto quello che sta accadendo. Comunque, uscito il nuovo singolo di Caparezza, già sentito, ci scrive Lorenzo, no, magari dopo lo sentiamo. Ogni volta che il direttore riporta notizia mi spengo un po' alla volta di consunzione, ci scrive qualcun
altro. I vestiti nell'indifferenziata e il corpo nell'umido.
Sì, in realtà era un'altra notizia di cui volevo parlarvi oggi.
Poi finita tutta sta storia, chi è che paga per i crimini di guerra? Cioè nel senso,
vedremo, questo lo vedremo.
Ok, cessiamo il fuoco, finimo di fare la guerra, finimo di ammazzare tutti. Posto così, ciao.
Chiaro, grazie, chiarissimo, lo vedremo. Lo vedremo.
Martina, ma tu sei seitanista?
Seitanista,
sì,
molto
esatto,
buono.
Sono
molto
per
buono.
Seitan.
Beh, d'altronde lo dice anche il detto, Hamas è tutta la stessa razza.
Benissimo, allora senti, mi domandavo, avete accennato questa notizia voi, lo leggo dal post, è molto interessante, voglio sapere cosa ne pensate. I sindacati del teatro La Fenice di Venezia hanno indetto uno sciopero per il prossimo venerdì 17 ottobre per protestare contro la nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezzi, direttrice d'opera d'orchestra di 35 anni, nota soprattutto per la sua vicinanza al governo Meloni. Da giorni l'orchestra e gli altri lavoratori del teatro protestano per chiedere la revoca della nomina di Venezzi, che considerano non all'altezza dell'incarico e che ritengono sia stata nominata per questioni politiche. La nomina di Venezzi era stata decisa il 22 settembre all'unanimità dalla fondazione che gestisce il teatro La Fenice. Per l'appunto, ricordiamo, uno dei nostri teatri più importanti e storici, insieme alla Scala, insieme insomma al Teatro San Carlo, al Teatro Petruzzelli. Dicevo, il sindaco della città, Brugnaro, di centrodestra, ha presieduto l'assemblea che all'unanimità ha scelto Beatrice Venezzi, che poi Venezia a Venezia ci sta pure bene, no? Tra le altre cose. Brugnaro e il sovrintendente della fondazione Nicola Colabianchi hanno difeso la nomina. Venezzi dovrebbe assumere ufficialmente l'incarico a partire dall'ottobre 26, quindi l'anno prossimo, ed è previsto che il suo mandato duri fino al marzo 2030. Ora, come ci posizioniamo su questa notizia? La Fenice di Venezia in sciopero contro Venezia. Vale a dire, si tratta di una giusta protesta, perché questa signora è stata messa lì contro ogni sorta di, come dire, di valore, ogni sorta di meritocrazia, ma solo per ragioni politiche, oppure la riteniamo una forma di ageismo, una forma di sessismo, cioè ce la prendiamo con lei perché è giovane, ce la prendiamo con lei perché è donna? Come ci posizioniamo? Maurizio Paniconi, molto velocemente, vai. E poi la linea di ascoltatori, allora, 899-106-600.
Attenzione. È difficile dare un giudizio perché tecnicamente non posso giudicare l'operato della Venezia. Certo, considerando Molti dicono che non ha il curriculum giusto per poter essere.
Non dire di più. Non dire di più, non una parola di più.
Va bene.
Molto chiaro. Alessandro Tirocchi, prego, velocemente.
Rischiamo che finisca come quello il discorso che facevamo ieri per la Salis. Secondo me lei travalica tutto e sta diventando un simbolo di fazioni politiche, per cui siccome tra l'altro non ha tessere di partito, però la avvicinano a quell'area lì.
Quindi?
E no, cioè tutta si avvicina da sola, non è che l'avvicinano.
Non ha tessere di partito.
Però è chiaramente schierata.
Ma non ha tessere di partito. Quindi io non te posso dire a te che tu sei giusto? Perfetto. Però appartiene a quella roba là. Non vorrei che fosse, perché se è vero che ci sono dei maestri d'orchestra che scioperano, dall'altra parte c'è chi l'ha nominata, allora dobbiamo pensare che chi l'ha nominata non ci capisce niente. Può essere, ma io non vorrei che diventasse anche lei. Bene. Ci dimenticassimo dell'artista.
Allora, Maurizio Paniconi parla di curriculum non sufficiente.
No,
Alessandro Tirocchi dice non vorrei. Martina Carona,
ma
prego.
Non lo so, io penso che bisognerebbe prima sentire le motivazioni per cui loro non vogliono, a parte le competenze che ci sia.
No, c'è scritto chiaramente.
È perché aspetta,
la consigliano non all'altezza dell'incarico, ritengono sia stata nominata per questioni
esatto,
politiche.
Quindi se loro pensano che questa cosa sia stata nominata, cioè che lei sia stata nominata per questioni politiche, perché? Cioè delle prove servono, cioè non, nel senso una
prova in che senso?
Delle prove che tu la avvicini a quel
quello che
politico.
Diceva Maurizio, non ha un curriculum adatto.
No, non mi stai ascoltando, nel senso bisogna capire quali sono, perché loro dicono che lei si avvicina al partito politico,
perché non ha il curriculum adatto, è stata chiamata soltanto perché, come diceva Alessandro, è vicina a quell'area politica
però
lì.
Questa cosa c'ha bisogno di una prova.
Sì.
Ragazzi, la prova di che prova. Cosa? Cioè, nel senso,
questo è chiaro. Guarda, anche
no,
il padre,
nel senso che tu mi puoi dire, se ti faccio sempre, tu mi puoi dire a me, guarda, voi tre sapete che ne so, che a me mi sta simpatica la Meloni. Quindi per questo motivo non mi volete qui.
No, ma è dichiarata, io credo che sia dichiarata.
Lei dichiarata,
credo che lei,
tanto che
padre, non credo che lei dica che di essere di sinistra. No. Lei è dichiaratamente di destra.
Tanto che il padre della Venezia ha detto l'hanno penalizzata perché io ero uno di Forza Nuova, un picchiatore di Forza Nuova.
Picchiatore, adesso picchiatore.
Sì, ha detto lui.
L'hanno nominata, ok? Lui. A questo punto, curriculum alla mano, gli orchestre, i lavoratori del teatro dicono curriculum alla mano. Questa signora, curriculum alla mano, 35 anni, non doveva arrivare a fare la direttrice musicale della Fenice, perché non
allora,
ci sono i titoli.
E allora, se è vero che lei è vicina ai partiti politici, alla Meloni, e se è vero che non ha il curriculum, non è giusto che stia lì.
Vabbè, questo però
semplice.
È quello che dicono loro, tu potresti anche non essere d'accordo.
E questo ti sto a dire, la stessa cosa.
Non è che c'è una realtà oggettiva, questo ti voglio dire. Cioè...
E io questo sto sollevando, infatti. Dico, non c'è, dato che la realtà oggettiva non ce l'abbiamo,
grosso è che in questo paese determinate nomine nei settori artistici, e te parlo anche dei teatri stabili, purtroppo...
Certo.
Da quando esistono sono sempre state fatte.
Sì, però aggiungo una cosa su questo. Questo è vero quello che tu dici e vale per tutti, e quindi vabbè, sarebbe bello superarla questa cosa qui, no?
Sarebbe bello.
Però lasciamola un attimo da parte. Dato che è così, si possono nominare politicamente all'interno dell'area di riferimento delle persone valide. Certo. Quindi il punto è, lei è valida o non è valida? Perché questi signori dicono che non è valida. Magari lo dicono perché sono dall'altra parte politica loro.
Altri maestri che ti dicono che è valida. Io non ho nozioni per giudicare il lavoro della Venezia. Che ti dico?
È quello.
Va
al ritmo. Che ne so?
No, va al ritmo. Non lo so.
Va al ritmo.
Non lo so. Allora parleremo. Parleremo con un orchestrale. Chiamare l'orchestrale e ci dirà, anzi sicuramente sarà anche all'ascolto qualche orchestrale di Venezia, ci dirà com'è tecnicamente posta la messa la questione e la risolviamo facile.
Radio Rock Podcast.
Michael Jackson 1987, la Fenice di Venezia in sciopero. Mauri, sono in sciopero contro Venezia. Vediamo un po' cosa ne pensate. Intanto qualcuno ci scrive: un giorno vi risulta che Hamas era stata aiutata da Israele a salire il potere per danneggiare la FAT e l'OLP, così mi pare di ricordare, aiutata proprio da Netanyahu, non solo, come dire, aiuti valigette di denaro che son passate al di là del confine, tanti soldi. Ma insomma, vabbè, adesso però concentriamoci su altro, concentriamoci sulla pace, sul fatto che è arrivato anche il tweet di, anzi il Truth, come si può chiamare, il post su Truth di Trump, che conferma l'avvio con le firme congiunte di tutta la la fase 1 del rilascio degli ostaggi, l'allontanamento dell'IDF da all'interno, diciamo all'esterno più che altro di un determinato periodo, pericolo che, perimetro che è stato evidenziato, e quindi adesso poi vedremo dai cosa succederà nei prossimi giorni, se tutta l'orchestra protesta o tutta l'orchestra è di sinistra o hanno ragione. Ci scrive Fabio, attenzione, Fabio scrive questo, poi sentiamo ancora.
Quella,
vai,
della
sentiamo.
Venezia sarà probabilmente una nomina politica, ma la protesta delle maestranze del teatro è altrettanto una manovra politica di bassissima lega, punto.
Bene,
non
bene,
c'è
bene.
Nulla di più di questo.
Bene, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Ciao ragazzi, riguardo alla Venezzi, secondo me il discorso è semplice, la politica non dovrebbe intromettersi in cose che non gli competono.
Questo è un altro discorso.
Però, i politici non ci capiscono un cazzo di cultura,
tema.
Non possono mettersi a decidere chi deve essere direttore d'orchestra.
Non è vero, manco, che non ci capiscono un cazzo.
Così come non ritengo giusto che le nomine RAI siano in mano alla politica, la RAI dovrebbe essere totalmente scollegata dalla politica.
Vabbè, ma quella è proprio nella natura
della
nascita.
Tirano dalla
RAI
propria parte ciò che è cultura, ciò che.
Beh, si era parlato per tanto tempo,
sì.
Mauri, della privatizzazione.
Ma magari,
no?
Ma
con un padre picchiatore di destra, certo, non può essere di sinistra. Vabbè, ma no, questo non è detto, alle volte da genitori.
Ti ho girato un comunicato stampa da parte di appunto professori e professoresse della
dopo lo leggiamo.
Ah, okay.
Allora, la Venezia è stata nominata di punto in bianco, senza consulta, inavvertitamente, ci scrive Sabina. Questo è uno dei motivi per cui hanno deciso di scioperare. Hanno cacciato quello che c'era prima senza preavviso. Sentiamo ancora, vai.
Allora, sor maestro Barenbaum, sta fascia ci capisce il cazzo di musica. Legge spartitiche tablature.
Maestro Barenbaum ha dichiarato questo, il nostro fedelissimo ascoltatore, tra l'altro. Grazie Daniel. Allora, sentiamo ancora, vai.
Ma no, ma non serve una prova. Il ragionamento penso che sia, è una nomina che viene fatta da un organo politico, lei non ha le competenze, ritengono loro, per essere nominata, e quindi
protesta.
La logica deve essere un'altra, cioè quella politica.
Bene, grazie. Sentiamo ancora.
Siete tantissimi, veloci per cortesia.
Bene, ancora, vai.
Buongiorno, ma tutti gli orchestrali della Fenice sono di sinistra? Che in blocco l'hanno rifiutata?
E quello mi chiedo anch'io.
Forse andava consultata pure l'orchestra, come si fa normalmente in questi casi, quando si fa un direttore, si nomina un direttore?
Sì. Grazie.
Esempio, secondo me dovrebbe proprio eleggere l'orchestra.
Sì. No,
per
grazie,
esatto,
grazie carissimo.
So
poi sentiamo ancora, dai, che insomma dobbiamo.
E allora si può dire che gli orchestranti hanno trombato la Venezia?
Beh, non lo so, questo vediamo, vai, sentiamo.
Mo tutta sta caciara a Venezia, avessero nominato il maestro Canello, tutta sta caciara non la facevano.
Va bene, sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, buongiorno. Io sono un orchestrale, sono un contrabbassista, non della Fenice.
Questo fa lo decidere a noi, però.
Il fatto della Venezia è già da tempo che il mondo degli orchestrali, delle orchestre, era un po' in subbuio, perché comunque gli era dato tanta visibilità senza
meriti.
Un curriculum già prima. Della Fenice.
Sì.
Poi la nomina al Teatro La Fenice ha fatto esplodere un po' la cosa, però è già da tempo che se ne parla.
Si mormora.
Non ha un curriculum veramente adatto. Ecco.
Bene, molto interessante. Allora, sentiamo ancora. Sentiamo.
Il caso della Venezia è come se a fare il direttore artistico di Radio Rock ci mettessero Gigi Bilancioni.
Allora, ecco, questa potrebbe essere interessante, no? Nel senso, se mettessero politicamente, no, pressioni politiche sulla proprietà di Radio Rock per mettere direttore artistico Gigi o Luigi, come si chiama? Bilancioni, come reagireste voi altri? Entrereste in sciopero? È molto interessante, no? Bisogna valutare.
Come reagiresti te, che sei il direttore?
A me non frega niente. Io so anche la proprietà, quindi io nomino Gigi Bilancioni dal punto di vista politico, no? Nel senso,
certo.
Io e la mia socia, Patrizia Palladino, nominiamo Gigi Bilancioni perché riceviamo pressioni politiche,
politiche per lui.
Al mio posto. Mm-hmm. Sì, va benissimo. Allora, Manuel Agnelli da X Factor direbbe che è ancora verde. Signora Venezzi. Dunque, leggiamo qua. Allora, ha inciso diversi album con Warner Classics, tra cui una raccolta dedicata a Puccini e un disco monografico su Mozart. E ha pubblicato anche un libro di riflessioni sul ruolo della musica. Ha diretto opere come La Traviata, La Tosca, Madama Butterfly, ma quasi sempre in teatri di medio livello, non nei circuiti di primissima fascia. Il suo è dunque un curriculum reale, costruito in poco più di 10 anni di carriera, che racconta una direttrice giovane, curiosa, mediatica, ma ancora lontana dalle grandi platee, che solitamente forgiano un direttore musicale di un teatro come La Fenice. Mm. Quindi a dire le è stato fatto fare forse un passo troppo
quindi,
troppo grande.
Diciamo che la mia vera posizione sarebbe stata quella di un pizzico di ageismo, e infatti mi chiedevo, ma a 35 anni, ammesso che sia un genio baciato dalla natura, e diciamo che a 22 ha iniziato a fare la professionista, mi chiedo, in 13 anni ha accumulato l'esperienza adatta per non solo esprimersi artisticamente, ma anche, per esempio, amministrativamente, certo. Per esempio, i miei dubbi nascono lì. Poi, se invece la spostiamo sul discorso delle nomine, io trovo che sia tutto molto squallido.
Bene, però purtroppo sì, questa, certo, questa è la situazione che abbiamo. Allora, intanto, la vicenda di Venezia, La Fenice di Venezia, fa acqua da tutte le parti. Questo è molto, bene, molto, molto carino.
Ma l'hanno fatto per assonanza, La Venezia, Venezia.
Eh sì, no, dicevamo anche prima, infatti. Vabbè, ragazzi, valutiamo su questo. Intanto c'è una delle nostre novità e torniamo fra pochissimo insieme a voi.
Radio Rock Podcast.
Con cazzo, lo vogliamo leggere il comunicato dell'orchestra degli orchestrali della Fenice? Mi sembra molto, certo, ma certo, molto interessante. Oh, nel frattempo, registriamo a mo' di breaking news anche in questo caso. Registriamo che il nostro Gigi Bilancioni dice: ormai i miei vocali sono ridotti a pochissimi secondi per causa delle pressioni di Maurizio Paniconi, eppure le pressioni si ricordano, mi fa molto piacere, non posso negarlo. Quindi insomma registriamo anche questa magnanimità, no? In qualche modo.
Ma di che?
E questo gesto,
ma
no?
Che cosa ha fatto?
Questo gesto,
questa apertura,
ma
vogliamo
che
dire apertura?
Cosa?
Gesto di tenerezza, ma no? Gesto di tenerezza. Allora, attenzione, Stefano Massini a Massa Carrara. Vediamo, Massini a Massa Carrara.
Potremmo fare questo gioco.
Potremmo fare questo gioco.
Il problema non è tanto il fatto che la Venezia abbia 35 anni, è che anch'io posso vantare un curriculum dicendoti: sì, io ho diretto il Tabarro, Suor Angelica, Don Giovanni e Cavalleria Rusticana. Poi mi chiedi dove, ti dico: è a casa mia, in cameretta.
Eh beh, però, però si comincia sempre da lì.
Signor Nanni,
si comincia sempre da lì. Allora, Massini a Massa, Venezia, Venezia, sì. E chi altro vogliamo avere? Dunque, se sono vecchi non va bene perché larga i giovani, se sono giovani non hanno il curriculum adatto, vi sta bene niente. No. D'altra parte, scusami tanto, un signor Kimi Antonelli non è stato messo sul sedile della Mercedes quest'anno in Formula 1? Certo. Oh. Lo poteva
a parte
fare
quella
forse
iniziativa privata e fanno come gli pare.
Privata, mi dici tu?
Certo che sì.
Quindi Tiziano Ferro alla Ferrari?
È vero, bravo Mauri.
No, Ferrara.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, non scherziamo. Si tratta del teatro La Fenice, va bene tutto, ma Radio Rock lasciamola così com'è, per favore.
Lasciamola, bravissimo.
E chiude così.
Allora, intanto, dunque, c'era stato un precedente direttore di 27 anni. Dipende dal talento e dalla carriera, anzi dalla cartiera.
Dipende da quanto hai fatto pure, immagino.
Quindi nel paese dei baroni, dove non c'è mai possibilità per i giovani, quando viene nominata una giovane donna, si sciopera perché non piace politicamente. Ma vabbè,
questo è quello che dici te. Bisogna vedere se il motivo è questo.
Questa è purtroppo una consuetudine che in Italia, di qua e di là, purtroppo c'è sempre. Cioè che la politica tenda a voler mettere dei marchi, delle posizioni,
delle bandierine.
E noi che discutiamo solo quello. Invece il discorso è un altro.
Bene, sentiamo.
Bonjour, ma ieri c'era un quesito che vi ho posto, ma non avete ascoltato tutto.
Rispondiamo
il
oggi.
Ma l'avete usato come jingle.
Oggi.
Ah, sì. Una curiosità, no? Che vi voglio togliere.
Vogliamo risentire.
Bello.
Sì.
Era veramente bello. Poverino, ascoltiamo.
Buongiorno, ma io vorrei sapere una cosa, no? Ma così, solo per una questione del tutto personale che mi balena nel cervello da quando sono bambino. Ma qua.
Adesso sentiamo.
Bonjour. Ieri c'era un quesito che vi ho posto, ma non avete ascoltato tutto il mio messaggio, ma l'avete usato come jingle. Ma una curiosità, no? Che vi voglio togliere.
Bene, basta. Allora,
è così.
Ma no!
Allora, Tirocchi ha fatto l'analisi definitiva. Vogliamo dire, la curiosità che si vuole togliere risponderanno gli ascoltatori. 3899-106-600. Ma qui o qua? Basta. Ma non può dirigerla lui sta radio? Ci possiamo mettere. Ci possiamo mettere d'accordo.
Non ho capito.
È una pressione politica, ragazzi. Madonna, che bella voce, ma è un doppiatore?
Sì, ce l'abbiamo solo noi.
Gigi Bilancioni.
Ha parlato Gigi Bilancioni?
Forse no. Nanni, il nostro Nanni. Va bene.
Buongiorno, ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Se parliamo di curriculum, io mi ricordo che quando è stato nominato il ministro Giuli alla cultura, era andato a cercare il suo curriculum. E non so se gli hai dato una letta.
Perché ridi?
Nominato.
Devo risentire.
Però quella è proprio politica.
Zitto Mauro, senti qui.
A cercare il suo curriculum.
Aspetta.
Curriculum, io mi ricordo che quando è stato nominato il ministro Giuli alla cultura, era andato a cercare il suo curriculum. E non so se gli hai dato una letta. Mi sembra una letta, anche per essere assunto al Maxi, figuriamoci di diventarne il direttore. E invece con quel curriculum lui è diventato ministro della cultura.
Bene, bene. Allora Gigi invece dice: la cosa bella è che da quando ho ricevuto gli insulti di Maurizio sono andato meno in onda. Se Mauro l'avesse saputo prima di questo effetto, mi avrebbe insultato anni fa. Lo so.
Ecco, allora posso dire una cosa: hai detto la prima cosa sensata. Bravo, un'analisi corretta.
La faccio da Ebbe da verificare. Tu non hai capito un cazzo, Gigi, ancora. Non hai capito. No. Non hai capito un cazzo. Io non ti mando in onda per la tua reazione, non per gli insulti di Maurizio. Gli insulti di Maurizio mi fanno piacere, da cosa simpatica. È la tua reazione da stolto. Che...
È la stessa.
Allora, sentiamo ancora. Vai.
Buongiorno, ragazzi. La risposta alla domanda su cui qua è sì.
Allora, la risposta è sì. La risposta è sì.
Ma gli ascoltatori c'hanno tutti una voce bellissima. Ma solo io e Gigi Bilancioni c'è una voce del merda.
Vabbè, vabbè. Allora, giustamente dicevano che fate voice shaming, infatti. Allora, Martina Caronna, Caronno Pertusella, a questo punto.
A Caronno Pertusella.
Martina Caronna, Caronno Pertusella.
Caronno Pertusella.
Allora, ciao, nuovo brano, spero vi piaccia e possa essere messo in onda. No, no, che cazzo? Aspetta che cercavo. Eccola qua.
Mettiglielo in onda, no?
Eccolo qua. Allora, spettabile soprintendente. L'orchestra del Teatro La Fenice ritiene doveroso rispondere alla sua comunicazione ricapitata la serata del martedì 23 settembre. Abbiamo appreso esclusivamente tramite la stampa, e già qui la prima irritazione, la sua decisione di nominare il direttore Beatrice Venezzi alla direzione musica del teatro, in palese contrasto con le sue dichiarazioni pubbliche e con quanto lei ha riferito negli incontri con le rappresentanze sindacali. Si tratta di un atto che mina profondamente la fiducia che i professori di orchestra avevano riposto nella sua parola e nella sua capacità di guida trasparente dell'istituzione. Le scuse da lei offerte in merito alla modalità della nomina risultano pertanto, Maurizio, irricevibili. Lei sostiene che il nome del direttore Venanzi circolasse già sulla stampa, tuttavia all'interno del teatro non è mai stato indicato come possibile candidato per un ruolo apicale con la direzione musicale. Lei fa inoltre riferimento a un presunto progetto artistico alla base di questa scelta, eppure da quando ha assunto l'incarico ormai 6 mesi fa non è mai emersa alcuna linea artistica chiara, coerente o condivisa. La nostra contrarietà alla nomina di Beatrice Venezzi deriva esclusivamente dal profilo professionale del direttore musicale designato. Il direttore Venezzi non ha mai diretto né un titolo d'opera, né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice. Il suo curriculum non è minimamente paragonabile a quello delle grandi bacchette che in passato, Mauri, hanno ricoperto il ruolo di direttore musicale di questo teatro. Venezzi non ha mai diretto nei principali teatri d'opera internazionali, né il suo nome compare nei cartelloni dei più importanti festival del panorama musicale mondiale. Dove si manifesta dunque il talento internazionale che dovrebbe essere la guida della Fenice? Quali prospettive di relazioni di alto profilo nel mondo musicale apre questa nomina? Le conseguenze della sua decisione sono già visibili. A sole 24 ore dall'annuncio si registrano disdette da parte di abbonati storici. Un danno non solo economico per il teatro, ma soprattutto di immagine e di credibilità. Riteniamo inaccettabile sacrificare la fiducia di un pubblico fedele, costruita e mantenuta nel tempo anche attraverso le difficoltà enormi per una nomina che non garantisce né qualità artistica né prestigio internazionale. Il nostro pubblico, il vanto della Fenice, così sono il livello della sua orchestra, reputazione e contesto internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, il rapporto di fiducia è irrevocabilmente compromesso, solite cose, Maurizio Boia, eccetera, eccetera. Quindi,
ma come Maurizio Boia?
Sì, Mauri mio.
No, Maurizio, no, Mauri.
Hanno visto così.
Ma sembra molto chiaro.
Questa è
se l'osservazione è questa e non c'è secondi fini, ragazzi, è come dicevamo prima, no? Che curriculum ha sviluppato in 13 anni? Mi è adatto a quel ruolo?
Mi pare, ragazzi.
Però
mi
non
pare,
vorrei che.
Mi pare giusto. Tra pochissimo, però, tuonerà il nostro Emiliano Rubi contro questa deriva woke che ha preso la trasmissione.
C'era un cavallo che, come me, seguiva Mauri e il The Rock Show ogni giorno.
Disperato.
Su Radio Rock.
È partita sta cosa, Maurizio, è partita
la trasmissione.
Che fai sta faccia? È partita.
Un mattino successe,
donna,
che
Gigi
venne insultato senza un perché. Rimase
no,
male,
c'era il perché,
ma
però,
continuò
c'era il perché.
Finché qualcuno non lo fermò. Mandava vocali.
Questo è pezzo critico.
In libertà ma ricevette un diktat.
È vero,
ho la soluzione. Bilancioni alla Fenice,
che... bello. Bella.
Doveva sparire.
Beh, non c'è un po' più ce l'ha l'intonazione.
Per bilancio.
Per bilancio.
Stop. Per bilancio.
Ma io vorrei sottolineare una produrre. Cosa. Ma voi vi rendete conto della psicologia di questo individuo che ha scritto questo testo su di sé e poi l'ha cantato e poi ce l'ha mandato? Ma tu ti rendi conto?
Io ora lo apprezzo.
Io ce l'ho.
Io direi più a psicologia tua che umana.
La psicologia mia.
Io ti apprezzo.
Allora ci fermiamo un attimo. Ma tra pochissimo Emiliano Rubbi metterà il sigillo.
Il produttore.
Metterà il placet.
Qual è?
Scriverà il sigiri. No, il sigiri. Si stampi.
Si stampi. Alle rotative.
All'operetta di Gigi Bilancioni. Radio Rock Podcast. Alice in Chains con No Excuses. Buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano,
buongiorno,
come stai?
Buongiorno.
Allora sentiamo, vai.
A me
sentiamo.
Mi sembra che a Venezia come curriculum, mi pare che l'unica cosa che c'ha è che faceva pubblicità a Bioscalin per i capelli.
No, no.
Quella è l'unica cosa.
Cominciamo,
che c'ha.
Non cominciamo. Emiliano Rubbi su Beatrice Venezia, forza, dai. Velocemente.
Forza velocemente.
Allora, puoi picchiare i bilancioni, ci scrive Andrea. Grazie. No,
ci
la violenza
pensiamo.
No, la violenza no, non ci pensiamo, alla violenza
ci pensiamo,
no.
Ma senza farlo.
Allora, non mi stupirò il giorno che verrà data la notizia del rapimento di Maurizio Paniconi da parte di Gigi Bilancioni, ci scrive Loris.
Ma non ci riuscirebbe, guarda.
Bilancioni è un po' come Ed Gein, è schizzato, ma alla fine è solo in cerca dell'approvazione di Maurizio. Io ne sono
convinto. Però diciamo che Ed Gein poi ha fatto delle azioni per cui, insomma.
Allora, lui cerca l'approvazione di Maurizio. In realtà io credo che ci sia molta tensione sessuale fra voi, Maurizio.
Ah, dici?
Che andrebbe un pochino, dal mio punto di vista, anche con
sfogata?
L'aiuto dell'Ile, andrebbe un pochino sfogata.
Forse
me.
Sì, però, amore.
Anche qui nei nostri studi, volendo.
Mauri, sei cambiato.
Emiliano, tu fai da, diciamo, da giudice.
Sì,
fai il Trump della situazione.
Faccio cuckold.
Il cuckold della situazione. Benissimo. ma no, cuckold no, perché
bella
sei mica...
Scena.
Non sei mica legato a uno di loro.
Vabbè, era uguale, dai.
Quello è un altro discorso. Allora, intanto, se non sbaglio, ricordo quando Bilancioni non era ancora nel palinsesto. Poi mandava report minuto per minuto. Poi alla fine mi immagino la vostra discussione. Oh regà, questo è più idiota di noi, deve fare più cose.
Invece era più simpatico quando faceva gli highlights.
Ma,
no.
Ma siete voi che vi siete messi muro contro muro,
no,
con lui,
io
e l'avete fatto irritare.
No, io zero.
È una cazzata, perché ha mandato un messaggio a RTL. Siete impazziti. Ma che cazzo, che non lo sapete come è fatto? Io sei mezzo matto, dai, che voto Dio. Dai, sentiamo, forza. Vai. Tutti insieme, ragazzi.
Impossibile. Non
si può.
Si può.
È un sozzone,
Rubbi Emilia.
No.
Rubbi Emilia. No. Rigorosamente fuori tempo.
Possibile.
No. Eccoci qua. Rubbi Emiliano.
Sai che non mi ricordo più com'è quella giusta.
No, Rubbi
Emiliano.
Ah, il reazionario.
È qui con noi.
È qui con noi.
Il reazionario.
Selettivo, elitario, non fa entrare nessuno nella sua torre d'avorio. Ricco di charme, pasteggia spesso ad ostriche e champagne.
Vero.
Conte di Monte Piascone, venerato in tutta la regione. Sciarpa di cashmere, pipa in bocca. Se il cibo non è di prima qualità, lui non lo tocca.
Non lo tocca.
Di velluto, Rolex al polso. In salotta il tappeto di pelle d'orso.
È vero.
Non
l'ho
esce
visto
mai
io.
Di casa al mattino se non mette i gemelli d'oro al polsino.
Tutto vero.
Fai vedere
tutto
i gemelli.
Sei tu, guarda.
Tutti i gemelli.
Rubbi Emiliano. È qui con noi. Rubbi Emilia. Bene. Allora, avete un personaggio fra le mani, non sprecatelo.
Mario è qui con noi.
Ah, sì. C'era
c'è il finale.
Questo, non l'abbiamo mai sentito.
Forse
finale.
Era meglio che non l'avessimo ascoltato.
Allora, vediamo un po'. Buongiorno, ma per quale cazzo di motivo questi direttori d'orchestra devono essere nominati dalla politica? Al San Carlo di Napoli addirittura è scoppiato un casino fra chi doveva nominare il direttore artistico fra regione e comune, portando alla paralisi. È un sistema che non funziona. Tuonerà il nostro Emiliano Rubbi su
allora,
questo sistema.
Allora, secondo me il discorso è, premetto, ho fatto musica per tanto tempo, ma non ho la minima competenza per giudicare un direttore d'orchestra, chiunque. Quindi mi devo rifare a quello che effettivamente può essere il curriculum o quello che dicono comunque gli orchestrali. Per quanto mi riguarda, mi sembra chiaro che sia una nomina politica, ma è anche abbastanza... come dire, alla luce del sole la cosa,
sì,
nel senso,
sì,
è una nomina politica,
non è nascosta,
appunto, non è che facciamo finta che non lo sia, è una nomina politica. Gli orchestrali della Fenice hanno portato all'attenzione, diciamo, del mondo operistico il fatto che comunque in ogni caso lei non abbia un curriculum valido per mantenere quel tipo di posizione. Mi sembra non è che ci sia molto da dire, cioè nel senso, se io metto una persona che chiaramente non ha le competenze a fare a ricoprire un ruolo che invece quelle competenze dovrebbe averle di base, è normale che le persone che sono sotto in qualche modo si ribellino, ma non è che c'è tanto da dire. Poi chiaramente uno può anche dire strumentalmente sono tutti comunisti e non vogliono Beatrice Venezia, ma sostanzialmente è chiaramente una cazzata e penso che lo sappiano tutti, certo. No?
Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Scusate, ma non si potrebbero prendere i 10 curriculum degli ultimi 10 direttori d'orchestra, compreso quello attuale, e fare una comparazione?
Una comparazione.
Ed è quello che hanno fatto.
Sì,
l'hanno fatto loro, insomma, ce l'hanno anche detto. Vai, sentiamo.
Bilancioni è uno che pesa molto le parole, le pesa molto.
Bene, bella, questa è una bellissima battuta, vai, sentiamo.
È arrivato Alessandro. Alessandro Di Battista della radiofonia italiana.
Oh, l'Alessandro Di Battista della radiofonia italiana è stato definito. Bravo Emiliano, ti riconosci in questa definizione meravigliosa.
Ti posso dire una cosa? Io Alessandro Di Battista...
L'hai rivalutato?
No. Allora, il discorso è questo, lo avevo in Uggia, senti che ti dico.
Quando faceva il Movimento 5 Stelle.
Quando era, gentista e via dicendo. Adesso che parla quasi esclusivamente di Gaza, chiaramente sono d'accordo con lui. Cioè, quindi da quel punto di vista invece apprezzo la sua dialettica.
Ah, beh, certo. Anche se taluni dicono, ne parlavamo ieri, taluni dicono che nella, adesso poi parleremo anche di questo, però insomma, nella dialettica sulla questione, per esempio, Gaza... questi toni che lui utilizza, non solo lui, anche altri, molto aggressivi, molto alti, non aiutano. Cioè, molti dicono che bisognerebbe abbassare un pochino i toni. Per esempio Francesca Albanese, sempre molto dura, molto chiara, molto netta, però utilizza dei toni sicuramente molto più pacati, non è che dice...
È una relatrice dell'ONU, lui adesso sta veramente in questo momento un opinionista.
Non c'è dubbio, però vale per tutti, nel senso per tutte le persone, non è che un opinionista è obbligato a usare quei toni.
Però aspetta, su questo io non sono particolarmente d'accordo, perché comunque secondo me questo è uno dei classici argomenti in cui la richiesta di smorzare i toni non ha un particolare senso. Non c'è da smorzare i toni su un genocidio, cioè nel senso non si possono smorzare i toni. Si deve dire esattamente quello che sta succedendo.
Però scusa un attimo. Un po' più. Emiliano, però un conto è dire sta accadendo un terribile genocidio, ok? Che poi è quello che dice Francesca Albanese. E un conto è dire Meloni ha le mani sporche di sangue, Israele terrorista. Dai, terrorista lo diciamo tutti. Però insomma, no, per dire che ne so, Netanyahu, cioè, capito? Sì, sì. Si può dire le stesse cose senza però caricarle con quella.
Però quella è anche la sua cifra.
Non dico che è giusto.
Lui tutti gli argomenti, no,
io credo che lui da quel punto di vista sia molto efficace. Cioè, nel senso è bravo a farlo.
Non c'è dubbio. Intanto la Danimarca vuole vietare i social ai ragazzini. Governo della Danimarca vuole vietare l'uso dei social ai minori di 15 anni, una misura senza precedenti in Europa. I cellulari e i social stanno rubando l'infanzia dei nostri figli, ha detto Mette Frederiksen, che sapete è la premier danese. Mai prima d'ora tanti giovani hanno sofferto di ansia, depressione, difficoltà di concentrazione. Sui loro schermi si vedono cose che nessun bambino dovrebbe vedere. Siamo favorevoli o contrari? Emiliano Rubbi, vai.
Allora, io posso alzare un attimo il livello della trasmissione?
No. No,
lo alzo un attimo e ti dico c'è del marcio in Danimarca.
Allora attenzione, questo è veramente incredibile, è vergognoso quello che stai dicendo.
però ti dico che comunque in realtà credo che abbiano ragione.
Hanno ragione, però sai che in Australia l'hanno approvato un provvedimento simile a fine 2024 e pare che non stia funzionando in realtà.
No, perché come fai a bloccare i social dei ragazzini?
Pare sia anche un po' controproducente. Loro l'hanno fatto per tutti i social per i minori di 16 anni. Sì. A giugno 2025 la Grecia ha proposto a Bruxelles, quindi all'Unione Europea, di fissare un'età digitale maggiorenne valida per tutta l'Unione Europea, quindi ha detto siamo nell'Unione Europea, che dobbiamo fare ognuno come gli pare. Facciamo una cosa tutti insieme, giusto? Scandinavia, la Norvegia ha alzato a 15 anni il limite per l'uso dei social, mentre Finlandia e Svezia hanno vietato gli smartphone a scuola, seguiti da Francia e Italia. In Italia il tema al Senato e alla Camera, la Lega ha presentato un DDL su questo tema per vietare Facebook, TikTok, X e Instagram minori di 14 anni. In Emilia Romagna, quindi sei d'accordo con la Lega potremmo dire, e in Emilia Romagna l'assessore Conti ha proposto l'iniziativa delle domeniche senza internet. Sai le domeniche ecologiche?
Sì, esatto.
Le domeniche senza internet.
Social detox.
Cioè, nel solo 2024 gli accessi in neuropsichiatria infantile sono stati 68.000 a fronte di una popolazione di 666.000. Cioè parliamo del 10%. Il 10% dei giovanissimi manifestano disagi di cui un buon numero risultano legati a un abuso di smartphone e schermi. Risponde il nostro Emiliano Rubbi. da par suo.
Non lo so, io non sono comunque un pedagogo. Quello che ti posso dire è secondo me il discorso delle domeniche senza internet è una vaccata senza fine.
No, senza social.
Senza social. Per quanto riguarda il discorso di limitare l'accesso ai social ai minori, o comunque ai minori parecchio minori, cioè quindi non al diciassettenne, ma al decenne o all'undicenne, al novenne, io sono abbastanza d'accordo, sì. Sì.
Bene, bene, senti, mandiamo la novità dei Messa e poi torniamo tra pochissimo con voi. Radio Rock Podcast. Chiamano Messa, sono italiani, questa è Revealed, il loro ultimo lavoro, veramente un gran bel disco. No, vi voglio far sentire una cosa, un minuto, vai, vi rubo un minuto del vostro tempo.
Vai.
Allora, è andato in onda poco fa, il signor Donald Trump è andato in onda sulla Fox News.
Santo Dio, che cazzata ha detto stavolta.
Allora, il titolo è questo. Lui che racconta che ha parlato con Netanyahu e gli ha detto Israel cannot fight the world, baby, con tono paternalissimo. Baby. Israele non può combattere il mondo, baby. Date una calmata. Sentiamo cosa ha detto. Un minuto dura, si capisce abbastanza bene, anche se è in inglese chiaramente, ma insomma sentiamolo un attimo, cosa dice, vai, sentiamo.
I spoke to Bibi Netanyahu just a little while ago. He called, he said I can't believe it. He said, everybody's liking me now, meaning him. He said, and I said, they're more importantly, they're loving Israel again. And they really are. I said, Israel cannot fight the world, baby. They can't fight the world. And he understands that very well. You'll see Gaza being rebuilt. We're forming a council that the Council of Peace, we think it's going to be called, and it's going to be very powerful. And it's going to really... I think to a large extent it's going to have a lot to do with the whole Gaza situation. People are going to be taken care of. So Gaza, we believe, is going to be a much safer place, and it's going to be a place that reconstructs, and other countries in the area will help it reconstruct because they have tremendous amounts of wealth and they want to see that happen. And we'll be involved in helping them make it successful and helping it stay peaceful, but I think it's going to be peaceful. A lot of things are happening right now. As we speak, so much is happening to get the hostages freed, and we think they'll all be coming back on Monday. So it looks like that's the thing, and that'll include... the bodies of the dead.
Bene, molto, molto chiaro. Allora, per chi non avesse capito, il punto è che lui ha parlato con Israele, con Ben Netanyahu. Netanyahu ha detto Donald, adesso mi amano di nuovo tutti. Non ho capito chi è che lo ama sinceramente in questo momento. E amano di nuovo Israele. Lui gli ha detto
forse il figlio, ma non sono sicuro.
Lui gli ha risposto, lo sapevi, vedi, affidarti di
visto?
Me caro Bibi, vedi. E Isra, e poi sempre con tono, col dito così, e muove, no? L'indice così, come a dire, mannaggia a te, Israel cannot fight the world, baby, Israele non è che può combattere il mondo. E comunque poi ha parlato della ricostruzione di Gaza, che sarà fatta con un tavolo internazionale, con paesi che possiedono grossi, ingenti somme di denaro, che vogliono aiutare a ricostruire Gaza, e Gaza sarà ricostruita e sarà un posto molto più...
sarà bellissimo, perché ci sarà questo consiglio che comunque in qualche modo è sovrainteso insomma da Donald Trump, poi c'è Tony Blair, poi ci sono una serie di interessi ebraici a costruire, quindi sostanzialmente si costruirà una grossa parte di Israele dentro Gaza. Sarà bellissimo perché poi ci saranno tutti gli sfollati di Gaza che non potranno comprarsi casa,
no,
perché non
hanno, quelli li mettiamo da una parte,
quindi in ogni caso da qualche parte andranno, non ci chiediamo
comunque,
dove,
diciamo.
Ma attenzione, non parlate per favore di colonialismo, perché non è così.
No, qualche billetta schiera aspetta pure il governo italiano,
e tra l'altro loro hanno accettato il piano di Trump. Questo significa che è un buon piano, non significa il fatto che l'opzione di fronte alla quale erano stati messi davanti era o accettare
la distruzione
o totale. Morite o tutti.
Sì, in realtà c'è un articolo interessante di Pieraschi, che è un giornalista che a me piace moltissimo, scrive su un giornale che si chiama France Inter, un giornale francese, e dice questa cosa: Trump impone un accordo fra Israele e Hamas, cioè lo impone praticamente a tutte e due, e dice una cosa interessante: se gli Stati Uniti lo vogliono, o meglio se Donald Trump lo vuole, tutto è possibile. È la lezione principale dell'accordo concluso nella notte in Egitto sulla prima fase del piano per Gaza, perché è proprio questo che è successo durante le trattative. L'intesa non è il risultato di un compromesso fra le parti in conflitto, Israele e il movimento palestinese Hamas, ma della volontà statunitense sostenuta dai mediatori regionali Qatar, Egitto e Turchia. C'è da chiedersi, e questa è una domanda secondo me giusta, perché questa determinazione non sia stata esercitata prima per mettere fine alla tragedia dei civili di Gaza durata 2 anni. A questo punto l'accordo consentirà almeno di voltare pagina sul calvario degli ostaggi israeliani. Nei prossimi giorni 48 ostaggi vivi e morti saranno liberati da Hamas e dalle altre organizzazioni palestinesi che li tengono prigionieri e restituiti alle loro famiglie. Hanno trascorso 2 anni in condizioni terribili, da quando sono stati catturati durante la strage del 7 ottobre 2023. Prendere in ostaggio dei civili, non va dimenticato, è un crimine di guerra. Questa liberazione libera a sua volta gli israeliani da un blocco psicologico che impediva tutto il resto. Permetterà di pensare a un dopo. Finora gli israeliani hanno evitato di farsi domande sulla strategia del loro governo a Gaza, sul dopoguerra nei territori palestinesi o sulle responsabilità del primo ministro Netanyahu sugli errori che hanno permesso gli attentati del 7 ottobre. Una parte della popolazione israeliana ha contestato apertamente nelle strade la strategia del primo ministro, che non ha mai dato la priorità alla liberazione degli ostaggi. A volte le manifestazioni hanno sollevato questioni più politiche sulla guerra a Gaza, ma il blocco sugli ostaggi limitava l'orizzonte. Sul fronte palestinese la situazione è ancora più complessa. Hamas ha dovuto cedere, costretto dai suoi interlocutori regionali, in particolare Qatar e Turchia, che hanno fatto grosse pressioni, ha dovuto cedere. E quindi ora senza lo scudo degli ostaggi si troverà esposto. Certo, potrà rivendicare la liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane in cambio degli ostaggi e la sospensione almeno temporanea dei bombardamenti israeliani che hanno reso un inferno la vita di 2 milioni di civili. Tra l'altro molto belle le immagini di Tel Aviv e Gaza, gente che festeggia in strada, come a dire poi in realtà tutte le cose di cui stiamo parlando, è bene tenere desta l'attenzione perché per vedere quello che succederà nei prossimi mesi, ma insomma almeno
speriamo,
è ovvio, nel senso, se te mi metti di fronte al discorso da qui in poi a Roma governeranno gli austriaci oppure tu domani muori perché tirato al suolo Roma,
certo.
Io è ovvio che sono felice se governano gli austriaci, cioè non
mi viene in mente
dall'altro scrive sempre Pieraschi, scrive se anche la prima fase dell'accordo fosse attuata, quello che verrà dopo resta un cantiere aperto, il piano del Presidente degli Stati Uniti è realistico e fragile, è improbabile che si possa negoziare con la stessa rapidità ed efficacia di questa prima fase, che dipendeva soprattutto dalle pressioni esercitate sulle parti in conflitto. Il disarmo di Hamas, la creazione di un'amministrazione provvisoria a Gaza, composta da tecnocrati palestinesi e da un'autorità esterna con Tony Blair nel ruolo di viceré di Gaza, è tutto complicato e difficilmente realizzabile. Il seguito è ancora una volta nelle mani di Trump, in un mondo tornato ad essere dominato dai rapporti di forza. Manterrà la stessa determinazione di portare a termine un accordo o lascerà che prevalga la tendenza naturale al logoramento della crisi e addirittura alla ripresa della guerra? Non esiste né all'interno della coalizione di Netanyahu, minacciata dall'implosione, né in seno ad Hamas, indebolito ma ancora attivo, una reale volontà di compromesso. Solo le pressioni esterne possono esercitare un'influenza e la forza e al tempo stesso la fragilità di questo momento, nonostante tutto un momento storico.
A me piace l'idea, cioè la cosa che mi ha colpito di più in tutto questo è il fatto che abbiano ritirato fuori Tony Blair, cioè ovvero un personaggio che il cui unico merito è stato quello di aver massacrato la gente in Iraq senza motivo.
Sì, cioè questo merito, è il grande merito,
è un grande suo merito.
Però c'è una continuità in questo, comunque è carina la cosa che noi questa mattina leggevamo dei miliardi di armi che la guerra ha venduto a Israele, l'America che continuerà ad arricchirsi su una terra che non sarà restituita effettivamente ai palestinesi, perché ci metteranno le bandierine un po' tutti,
certo.
Palestinesi che si troveranno ancora una volta senza uno Stato, senza neanche uno Stato di diritto.
Allora, però, al di là di queste sciocchezzuole, le ore sono 9.32, 9 ottobre, giovedì, facciamo in tempo per il Nobel per la pace domani a Trump? Si nominano in questi giorni.
Ho fatto una ricerca abbastanza estensiva, la possiamo fare? No? Per gli esperti chiaramente Donald Trump non è tra i favoriti al Nobel per la pace, facendo una media per i bookmaker di tutto il mondo, compresi quelli inglesi che di solito sono quelli un pochettino
più scettici,
in realtà il candidato principale, cioè quello che mi sembra che ha dato al 14%, è proprio Donald Trump.
come candidato principale?
Sì. Che stai dicendo?
No, no, no.
Sì. No, no, ci stai di una cavolata.
Ma hai detto, serio? Ma hai detto che non era?
No, no, per gli esperti no. Per gli esperti dicono questa cosa no. I bookmaker che chiaramente basano le proprie quote anche sul volume di scommesse.
Certo.
Cioè non è che lo basano solo su quello, certo, che pensano, lo basano sul volume di scommesse che c'è in giro.
Vediamo, vediamo.
Il, no, il primo candidato è Donald Trump.
Vediamo, vediamo, attenzione. Abbiamo questo.
Questo non succederà, no, ragazzi, no, metto, no, le mani avanti.
Perché poi veramente cioè, allora, vale tutto. Allora camminiamo sulle mani, iniziamo, cioè nel senso, poi dopo no, ogni dovrebbe, legge scompare.
Secondo, sono tutti abbastanza, come dire, concordi nel fatto
è
che
dato
dovrebbe,
3-1 Donald Trump.
Ed infatti che dovrebbe vincere probabilmente la, il più probabile, diciamo, il candidato, i candidati più probabili sono, diciamo, una, un'organizzazione che si occupa di recupero delle persone,
aspetta,
di salvataggio,
aspetta,
delle persone in Sudan.
Ti dico subito, ti dico subito, però è dato molto bene. Allora, e scegliete voi il vostro Nobel per la pace. Tra questi, allora abbiamo Donald Trump che è dato con una forbice, diciamo, dal 3-1 al
14,1%.
Al 7-1, però, perché altri, per esempio, My Bet Insights le dà al 7-1, Newsweek le dà al 6-1. Vabbè, diciamo dal 3 al 7-1. Poi Antonio Guterres dato al 9-1. Sì. Poi abbiamo Yulia Navalnaya, la vedova di Navalny, 15-8, che non è male come percentuale, sì, come quota.
Però questi, aspetta, questi però sono i bookmaker, eh? Cioè per quanto riguarda le previsioni degli esperti sono completamente diverse.
No,
io
sto parlando dei bookmaker, okay, in questo momento. L'UNRWA è dato 12-1, Greta Thunberg è data 12-1, Volodymyr Zelensky anche quotatissimo. Sì,
certo. No, è tipo al nono posto, mi sembra.
No, però sta crescendo molto. Questo, allora, questi sono i principali. Scegliete voi tra questi che vi ho detto, oppure se ne volete indicare qualcun altro. Yulia Navalnaya, Donald Trump, Antonio Guterres, l'UNRWA, sì, Greta Thunberg e Zelensky.
Guarda, per quanto riguarda invece gli esperti, che sono quelli chiaramente più credibili in questo caso, l'ho detto, i più probabili, i più papabili sarebbero questa organizzazione, si occupa di vittime
che ce ne frega
sul Sudan.
Ma che ce ne frega degli esperti, dai.
E al terzo posto, attenzione, per gli esperti, al terzo posto percentualmente c'è Francesca Albanese, che non vincerà, però non c'è anche lei.
Vabbè, però dai. Allora, attenzione, attenzione, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Donna Love, loro sono gli Avett Brothers insieme a Mike Patton in questo progetto chiamato proprio con grande originalità. Vabbè, sembra un codice fiscale. Più TTNA, no? Emiliano, TROIA. Attenzione,
vergogna di sessista.
Lo so, però è così. Ha scritto Roar.
Vergogna.
Vediamo, vai,
la
sentiamo.
La russa che solidarizza con la Segre, prende le sue parti. Lui che praticamente è l'arbusto di chi,
ma non solo lui, ragazzi, eh?
Concentramento.
Ma è meraviglioso.
Non è, ma non è solo lui. Io ho sentito ieri Gasparri dire delle cose molto simili. È antisemitismo. Poi dici, questi qui vengono tutti da questa esperienza.
Con la fiamma nel loro
simbolo, movimento sociale italiano.
Se tu ci pensi, uno che c'ha il busto.
Hanno il mito di Almirante.
Ma però tu hai il busto del Duce a casa. Il Duce era quello che prendeva le persone sotto ordine dell'amichetto suo con i baffi e le mandava a Birkenau. Le mandava
Auschwitz
e via dicendo. Però ora parli di antisemitismo e se lì pappa e ciccia con la Segre. Tu raga, allora vale tutto,
tutto strumentalizzato, cioè, è una propaganda politica, è un populismo dilagante e infatti è una politica, è un discorso politico estremamente imbastardito che non porterà
a me, ragazzi, ultimamente è capitato.
Girava un video su un reel su Instagram di Mussolini, un estratto da un discorso di Mussolini che diceva: questi ebrei. Cioè,
sì, certo.
Poi dopo,
ragazzi, una cosa bellissima. Infatti, quello là è l'unico errore del Duce, è stato quello di andare dietro.
È l'unico, vero? Che questa frase, esatto. Io vorrei capire, ma li conoscete quegli altri? No, per capire.
Allora,
no,
mi spiegate cosa ha detto di così terribile il sindaco di Reggio Emilia? Gira ancora sta cosa, ragazzi, sul sindaco di Reggio Emilia. Da prendere insulti, neanche fosse Netanyahu. Facciamo attenzione alla deriva estremista che passa da ragione a torto è un attimo. Allora, ragazzi, si può discutere sul fatto, ne parlavamo anche ieri fuori onda, sul fatto che Francesca Albanese magari possa aver sbagliato nel dire ti perdono al sindaco perché sembrava una roba
anche meno
a bolla papale, no? Ti perdono, certo. Adesso un po' rockstar, diciamo così. Però fermo restando che non c'è stata nessuna lapidazione o altro. Sì, giustamente tendeva a evidenziare il fatto che puntare tutto sulla questione ostaggi israeliani come se fosse il centro della questione, quando in realtà, come abbiamo visto oggi, Israele ha 11.100 ostaggi da anni senza accuse e senza processo, sì. Molti dei quali senza accuse e senza processo, e non dice un cazzo a nessuno. Insomma, c'è una bella sproporzione, no? Questo è il punto. Poi il sindaco ha detto: sì, no, mi sono espresso male. Vabbè, è successo qualcosa, non lo so.
No, a me questo discorso, no, passare dal torto alla ragione, no? Fa parte del tifo, perché poi questo è un discorso di tifo. Il fatto che sono morti così tanti civili in Palestina, c'è poco da passare dalla ragione al torto, cioè quella è una realtà, è quello che abbiamo visto, anzi forse ancora dobbiamo vedere.
Temo di sì, perché cioè, sarà, credo che sarà questo quello che piano piano verrà.
Allora, dalla ragione al torto. Qualcosa che un accordo, guardo sul piatto della bilancia ci sono dei pesi almeno simili, questo non è un accordo, è una resa, Valerio, però... Io da una parte dico, ragazzi, ma noi stiamo qui belli al calduccio, certo, ho visto un video di bambini a Gaza che stanno festeggiando, perché insomma pare...
Ragazzi,
qual è la priorità?
Allora, anche se fosse, diciamo che è una resa, perché probabilmente hai ragione, è una resa, però il punto è, se io fossi bombardato tutti i giorni...
Senza che ci sia stata una guerra effettiva, no? C'è stato solo...
Esattamente, mettiamo che io fossi bombardato tutti i giorni e a un certo punto mi dicessero, guarda, ci arrendiamo, vincono gli altri. Però da domani non ti bombardano più
subito,
a te e alla tua
firmo?
Famiglia, e io sarei contento.
Anche perché è la speranza di cibo,
sì, no, assolutamente, assolutamente.
Però ci governano gli austriaci. A me pure, se non mi minacciano di morte, sarei contento.
Ok, hai fatto un esempio che secondo me non è calzante. Sai, quando a un certo punto dicevano: ah, ma non possiamo mettere con gli Uffizi, è stato fatto, per esempio, possiamo mettere tutta gente che ci governa, che so, presi dalla Germania. Sì. C'era un pezzo famosissimo di Roberto Benigni, quando era un grandissimo, in Tutto Benigni 83, sì, in cui lui diceva: famo come nel calcio, no? Che ci stanno le...
Sì, gli stranieri. Sì, sì,
esatto. Prendiamo gli stranieri, no? E poi ai mondiali tornano al suo posto. Cioè, che ne so, Gandhi era buono, prendiamo Gandhi, facciamo governare, che so.
Campagna acquisti, sì.
Prendiamo, oppure, che so, Mandela.
Però posso dire una cosa, ultimamente a me è capitato di vedere dei filmati, specialmente di uno che io detestavo cordialmente, insomma, ero molto giovane, molto ragazzino, però mi stava sulle palle già allora, ovvero Bettino Craxi.
Sì.
E io vi assicuro, ragazzi, che l'eloquio di Bettino Craxi...
Hai sentito?
Sì,
abbiamo politico. A voi vi eccita?
Trump vi eccita sessualmente qualcosina?
No,
chiedo, però, una domanda.
Io mi sono chiesto il perché, e mi sono chiesto il perché, e probabilmente...
Perché ti eccita?
Perché mi eccita Trump. Mi sono chiesto il perché del fatto che l'eloquio di Craxi effettivamente fosse così follito, fosse dovuto al fatto che comunque lì si usciva abbastanza da poco tempo, diciamo da qualche decina di anni, da una guerra dove i populismi hanno fatto quello che avevano fatto. Adesso ci siamo allontanati ed è tornata quella merda.
Vi eccita sessualmente Trump a voi?
No,
mai nella vita. Zero.
Allora, per esempio, ci scrivono: a pari merito, Greta e Zelensky è porno per me. Crede Zelensky e Trump che guarda.
Allora, Zelensky...
Ma Zelensky perché dovrebbe vincere il Nobel per la pace? Scusate.
Non male. Zelensky no, non male, anche a me. Devo dirmi qualcosa.
Intriga,
ma Trump no. Zero.
Ma tu stai parlando non del Nobel per la pace.
No, sessuale.
Allora,
ti dico
lo sai che Zelensky ti arriva l'ombelico.
È uguale. Ma non gli fa niente, va bene pure ombelico. Allora, attenzione. Zelensky, ok, approvato. Anche io ci andrei tranquillamente a occhi chiusi.
Sì, Zelensky.
E posso dire, no, tanti anni già Greta Thunberg?
22, 23, credo. No.
Invece fisicamente
è una brutta perversione
non
ma perché? No, non è vero.
Perché non si può vedere. No, ragazzi, gli voglio tanto bene, ma esteticamente pure a me. No.
Allora, Zelensky è tanta roba.
Gustibus, dai,
Zelensky è tanta roba, ci scrivono. Ma attenzione, io ho tre. Se vogliamo
il podio,
tre donne.
Il podio, vai.
Allora, Francesca Albanese, Greta Thunberg e Ilaria Salis.
Allora, Ilaria Salis, tra queste te la provo.
Tutte e tre. Diciamo la verità, non sono bellissime canonicamente. Però, perché ovviamente è un discorso di che ne cazzo?
Mentale.
Non
Ilaria
so.
Salis, tra queste un pochettino te la provo. L'albanese e la Thunberg, no.
No,
esteticamente, esteticamente no. Mi
è proprio bellina.
Mi sono simpaticissime.
A 23 anni posso dire, è minorenne. Insomma, no. Purtroppo, dopo che hanno dato il premio Nobel a Obama, non ha più senso, secondo qualcuno. il premio Nobel.
In effetti quello fu un premio Nobel.
Però dato un po' a cazzo ogni tanto.
Quello è stato un Nobel dato a cazzo, vogliamo dire.
Ogni tanto l'hanno un po'. Allora, giudicata dai precedenti, il percorso più probabile che avverrà in Medio Oriente è che il governo sionista rispetterà la fase 1 fino a tutelare il rilascio degli ostaggi. A quel punto farà saltare il tavolo di nuovo per due motivi. Perché non vogliono toccare la situazione in Cisgiordania e non vogliono rischiare di essere estromessi allo sfruttamento di risorse di Gaza, incluso il gas sotto il mare.
Ma non saranno estromessi? Che discorsi sono?
Ma no, però lo sai che lui c'ha ragione. Nel senso, io ho pensato questa cosa qua. Ho pensato. Scusa. Fai caso a sta cosa, Smotrić e Ben-Gvir non stanno dicendo niente, sì. Quindi io ho pensato Netanyahu deve essere andato lì
contentino,
è un mio pensiero,
no,
non
va bene,
deve essere andato lì e gli deve aver detto stai buono, che adesso ci facciamo dagli ostaggi, esatto, e poi non ti preoccupare che dopo
no, secondo me, già sanno benissimo che potranno tranquillamente sfruttare tutto quello che vogliono,
tutto quello che però suo pensiero.
Se vogliamo sapere che cosa ha fatto De Maio a Francesca Albanese, ha risposto in maniera poco simpatica a uno che diceva che per fermare un genocidio la condizione restituire gli ostaggi dall'altra parte, e
sì,
lei
che è una cazzata, però ragazzi,
non è una che fa politica per il momento, ha risposto a prescindere dal fatto che le stessero dando un premio, ha risposto coerentemente con la sua posizione che il genocidio va fermato a prescindere,
esatto.
E questa cosa non me la dividi, che è quella una condizione, perché la dicono tutti ogni volta che parli del
è esattamente quello che è avvenuto. Poi non è che gli ha detto sei uno stronzo, cioè l'ha un po' bacchettato così, dai, su. Allora intanto c'era questa intervista ieri sul Fatto Quotidiano, ce la manda il nostro collaboratore, grazie, il nostro collaboratore Gigi Bilancioni, l'intervista sul Fatto Quotidiano a Chris Hedges, premio Pulitzer nonché amico
di Gigi Bilancioni, sì.
No, questo non lo so, come amico, no, in generale, amico di tutti, dai, sentiamo.
Ragazzi, Sanna Marin, premier finlandese, tantissima roba.
Sono d'accordissimo con te.
A me mi sta talmente tanto sui coglioni che non la vorrei
vedere. Ma non
vuol
dire niente. Sanna Marin, ma non è più premier finlandese,
mi sa. È l'ex, sì, ma l'ex mi sta troppo sulle palle.
No, mi piace tantissimo, ha ragione lui. Ma Francesca Albanese è troppo sexy, regà, anche la voce è sexy, sono d'accordo.
Lo sai,
voce
è vero, anche tra le tre di prima anch'io.
No, io tra le tre, diciamo, puramente esteticamente, no,
Ilaria
Salis.
Salis Silvia, però.
Che
Salis Silvia, sindaco di Genova. Salis Silvia, non Ilaria. Molto carina.
Allora,
molto bella,
quella
molto
assolutamente bella. Ti fa sesso esattamente come l'attaccapannica alle tue spalle. Almeno.
Allora, l'Alvarese ha ammesso di aver sbagliato col sindaco di Reggio Emilia e si è scusata, e per me questo basta. Per quanto mi riguarda, le darei il Nobel per la pace. La Salis mi fa sesso per il coraggio che ha, ci scrive un altro signore. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai.
Pienamente d'accordo, è una resa, è un accordo di merda. Però sì, tocca far pensare ai bambini, a tutto quello che sta succedendo, sono contento, almeno lì sono felice, una parvenza di pace, di evitare di continuare a morire. Poi
bene,
faremo tutto il
grazie,
tempo
grazie. Allora, è estratto dal nostro collaboratore che ci ha fatto un sunto, diciamo, del premio Pulitzer, Chris Hedges. Sembra tutto pronto, no? Per lo scambio di ostaggi e prigionieri, gli domandano e lui risponde, intervista sul Fatto Quotidiano di ieri, risponde questo: Israele fa sempre così, prima negozia accordi divisi in fasi, poi fa in modo di inserire tutti i suoi obiettivi nella prima fase e rimanda le necessità della controparte a quelle successive. Il problema è che non si va mai oltre la prima fase, perché sistematicamente fanno saltare il tavolo. Ricordatevi Camp David, inserirono al primo punto il riconoscimento dello Stato di Israele da parte dell'Egitto e obbligarono Arafat a rinunciare al diritto al ritorno, cosa che aiutò Hamas a prendere potere e influenza fra i Gazawi, che sono per la maggior parte discendenti di rifugiati del 48. Questa è la parola.
Può essere, ragazzi, magari mi sbaglio, cioè nel senso può essere.
Però è un pensiero che
va bene.
Cioè,
questo
viene,
è Chris Hedges, premio Pulitzer corrispondente.
Lui ha vinto il premio Pulitzer, io no, quindi è più probabile che abbia ragione lui.
Non ti buttare giù, però, non ti buttare giù, lo vincerai anche te, dai. Emiliano, prima o poi sarà il tuo turno. Io
guarda,
sono
se
anni
Trump
che
è candidato al Nobel per la pace, Emiliano, c'è speranza.
Diciamo, se vince il Nobel per la pace, è uno scandalo che non abbiano dato il Pulitzer a Emiliano. A questo punto.
Allora, ragazzi, se vince il Nobel per la pace Trump vale tutto, siamo tutti felici perché possiamo tutti quanti ambire a qualsiasi cosa.
Qualunque cosa.
La cosa si diceva per Emilio Fede, ti ricordi? Era sempre Benigni che faceva quella cosa, diceva: vedi, c'è Emilio Fede dirige un telegiornale. Adesso Emilio Fede, buonani, non ci sta più.
No.
Ma ci guarda sempre da lassù. No. E dico: che cazzo, possiamo fare tutto, no?
Esattamente.
Esatto.
Italian Dream, ragazzi.
Assolutamente, assolutamente. Ragazzi, noi ci salutiamo. Grazie, grazie, grazie. Emiliano Rubbi, settimana prossima. Martina Caronna, Maurizio Paniconi, ciao. Alessandro Di Rocchi, domani mattina puntata
e Gigi
speciale
Bilancioni.
Del, vabbè, quello era naturalmente il nostro collaboratore, ovvio. Il nostro inserviente, sì. Come vogliamo chiamare? Il nostro
bidello.
Bidello, bravissimo, il nostro
sì,
bidello,
bidello,
nostro
bidello.
No. Ah, collaboratore.
Quindi cosa si aspetta?
No, vabbè, sono bidelli con quello stesso,
no,
cioè
loro sono eccole anti-walk.
Sempre fai sempre la stessa cosa, non è che cambia.
Bene.
Puoi dare il nome che vuoi, ma
bene. Maurizio non è d'accordo. Allora, attenzione, ci fermiamo qui. Grazie a tutti. L'appuntamento è a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.